Buonasera, buonasera consiglieri. Ok, prendiamo posizione e... Ok, segretario, prego l'appello.
Buonasera a tutti, Angeli William, Asghar Wasim, assente, Bresciani Stefania,
presente,
Catalano Domeni, presente, Cemin Clau,
presente,
Chiesa Ivo assente, Cossali Micol,
presente,
Dapor Luca,
presente,
Dardani Giovanni,
presente,
De Gasperi Fabio,
presente,
Dorigotti Michele,
presente,
Fait Carlo,
presente,
Farinati Paolo,
presente, buonasera,
Francesconi Miriam, assente giustificata, Gamberoni Davide, assente, per adesso Gelmini Annalisa, ritardo comunicato, assente, Luis Giampiero, presente, Martinelli Francesca,
presente,
Mattassoni Irene,
presente,
Minucchi Andrea,
presente,
Miorandi Arianna,
presente,
Mirandola Giulia,
presente,
Mullici Fation, presente, Piccinni Paolo,
presente,
Pozza Fabiola,
presente,
Pozza Ruggero, Robo Giulia,
presente,
Vaccari Andrea,
presente,
Vaccari Tommaso,
presente,
presente, Valduga Silvia,
presente,
Zambelli Andrea, presente, Zenatti Marco,
presente,
siamo presenti 27, quindi apriamo i lavori di questa sera. Chiedo a Farinati e a Mullici di poter fare gli scrutatori. Grazie. Allora, apriamo la nostra prima ora con quelle che sono le interrogazioni. Ne abbiamo fatte molte la settimana scorsa, alcune sono state rinviate perché non c'erano i richiedenti, quindi ripartiamo dall'ordine. Anche se il consigliere Catalano, la sua prima, io nel consiglio la dobbiamo nominare e speriamo che un giorno abbiamo i dati, poi decida lei. Ecco, è entrato, ragioniamo subito, 19 e 23 è entrato Asghar Wasim e quindi siamo 28. Allora, la prima, non ci sono ancora dati. Sono numeri che mancano, quindi non dipende dall'amministrazione. La seconda è sempre sua, consigliere Catalano, e recita sanzione per abbandono di rifiuti. Risposta scritta, l'aveva indirizzata all'assessore. Sì, ha ragione. No, non c'è risposta, quindi passiamo oltre. Consigliere Lui, interrogazione che fine ha fatto il PUMS e in questo caso c'è la risposta, lei l'aveva rivolta all'assessore Mignucchi, prego lei per esposizione.
Sì, buonasera, grazie. Sì, sì, ecco, dopo la successione dei tempi ho letto la risposta, no? Il problema è sempre quello dei tempi, cioè dopo è stato approvato anche le linee guida dalla Giunta successivamente con una tempistica alle quali io mi richiamo, quindi sicuramente insomma la risposta è stata esauriente dei temi, è importantissimo per quanto mi riguarda che venga rispettato il cronoprogramma. C'erano 2 mesi per formare la commissione, quindi era maggio, mi aspetto a giorni, se non è stato fatto anche l'avvio dei lavori, insomma, con tutto quello che è stato previsto. L'importanza ovviamente è stato, come ho sottolineato, insomma, il PUMS non è obbligatorio per i comuni come Rovereto, è stata una scelta dell'amministrazione introdurlo, è una legittima scelta amministrativa. Io dico che è invece obbligatorio un piano urbano del traffico per i comuni sopra i 30.000 abitanti e di questo credo che siamo al momento sprovvisti. E per quanto riguarda la viabilità all'interno della mobilità, sapete che il problema della viabilità, lo ribadisco, è una delle emergenze di questa città. Abbiamo letto purtroppo sui giornali notizie poco incoraggianti riguardo anche all'ingresso nord di Sant'Ilario. Anche il sindaco di Volano che ha chiesto un incontro a breve, io credo che appunto anche il tema di coinvolgere la comunità di valle e i comuni limitrofi nel ragionamento sulla tangenziale, no? Nel PUMS si fa riferimento nelle guide che il PUMS dovrà tentare di portare una soluzione alla tangenziale. Io credo che questa sia la vera grande priorità di questa amministrazione, come quella di quelle precedenti, finalmente di dare una risposta a questo tema. Chiaramente per poter avere anche, no, il tanto richiamato aiuto della provincia bisogna avere delle progettualità condivise dal territorio, come era stato per Sant'Ilario, che però, ripeto, mi sembra di capire da quanto si leggeva che è un discorso da riprendere anche sulle tempistiche dei finanziamenti. Anche per quanto riguarda la tangenziale io spero, insomma, che il PUMS se ne faccia carico per poter assolutamente trovare almeno una soluzione progettuale condivisa. Se ne parla da tanti anni, da decenni, però questo non esime da chi attualmente governa e lo farà ancora per molti anni, voglio dire, da cercare di trovare una soluzione. Il PUMS è stato individuato come lo strumento che dovrà dare risposte a tutti i temi. Io ribadisco quanto detto quando abbiamo approvato il rinnovo del contratto con il piano d'area Trentino Trasporti, c'è un problema anche di rete, quindi di servizio pubblico locale. Come detto, non è stato più ripristinato, mi ha risposto sul giornale sindacalista e anche il policino che attraversa il centro è stato annullato, ci sono corse che non sono sufficienti per il nostro fabbisogno di comune di Rovereto. E mentre ci sono corse che vanno sulle valli della Vallagarina, vuote, sempre vuote, vuote, vuote. E quindi qui sappiamo che c'era un nostro ingegnere Campostini, credo, al tavolo condiviso, però vanno portate queste esigenze, sono passati anche qui un po' di mesi, 6, 7, 8 mesi, io spero che qualche correttivo venga portato, perché la mobilità, mi insegnate, io non sono esperto, però passa da un servizio pubblico, di trasporto pubblico efficiente. E io l'ho sottolineato, ma non sono il primo, ma tanti utenti, sapete che ci sono autobus che arrivano in stazione un minuto dopo la partenza del treno e viceversa, quando arriva il treno un minuto prima le corse, sembra fatto apposta, è fantoziana, ci sono questo tipo di anche di discrasia che non è, nessuno vuole accusare nessuno, che però si possono risolvere. E quindi su questo bisogna lavorare, perché come sulla rete delle ciclabili, allora si fa tanto parlare, no, di collegare i quartieri, bene, quando verrà fatto, chissà quando, il sottopasso ciclopedonale alla stazione sbuccherà in via Zeni, qualcuno mi dirà quando si collegherà questo ciclopedonale, quando verrà fatto, chissà quanti altri, tra quanti anni, dove? Sbuccherà in via Zeni, strada di alta percorrenza, attualmente alternativa alla statale intasata, ok, dove andrà chi è in bicicletta? Non si sa, non esiste un percorso pedonale, ciclo pedonale tra via Zeni e via Unione, seppur sono anni e anni che in circoscrizione, io ho seguito i lavori per anni, insomma, della circoscrizione si chiedeva, non esiste un tracciato che collega Sacco e San Giorgio. Altrettanto importante il ciclo pedonale, no? Quindi è importante, io dico in chiave molto costruttiva per quanto mi riguarda, che questi interventi vadano ad accompagnare gli altri interventi. Non il sottoscritto, ma altri consiglieri hanno sottolineato anche il discorso della stazione delle Corriere di via Zeni, i flussi legati già attualmente pesantissimi che riguardano, voglio dire, via Balista e riguardano via Manzoni, dopo come si concilieranno con il fatto di portare qualche decina di corriere, no? Qualche centinaio forse, ma qualche decina di sicuro in via Zeni, voglio dire, con l'attuale situazione del traffico, con una scuola nuova che dovrebbe, no, sorgere in via Macello, l'istituto De Pero, e tutto già la zona congestionata che riguarda anche il polo della meccatronica, eccetera, un accesso in quell'area lì. Ok, quindi io dico che il PUMS va bene, però il rigoroso rispetto dei tempi, già come attualmente si va al 2027. Ok, qui siamo nel 2025, questa giunta è stata insediata il 26 giugno 2024, io 2 luglio 2024 ho fatto una domanda all'assessore competente sulle ZTL, sul PUMS, allora 2 luglio 2024, bene, attendo che parta questo tipo di ragionamento, che parta in modo da arrivare a una definizione almeno in legislatura, chiaramente in grave ritardo per quanto mi riguarda, perché una priorità andava affrontata il 27 giugno 2024. Grazie.
A lei, consigliere, quindi andiamo avanti. La soddisfazione, non voglio...
No, sono molto soddisfatto, ripeto, adesso è già scaduto, il primo termine è già scaduto, attendo di conoscere la composizione dell'organo, che l'ha messo la giunta, ha approvato le linee guida, quello è il mio Vangelo, tutte le mattine io lo guardo, grazie.
Grazie a lei consigliere, ora andiamo avanti, interrogazione a nome Zenati Piccini da Por. Tema realizzazione area campo e uso turistico Rovereto, ottenuta risposta scritta dall'assessore Pozzer. Chi espone? Lei, consigliere Zenatti, prego.
Sì, grazie Presidente, sarò telegrafico. Vorremmo, se lei consente, sospenderne la trattazione, perché siamo in attesa di avere dei dati che potrebbero essere utili per questa interrogazione. Grazie.
Quindi procediamo oltre, consigliere lui, sempre lei, muro rischio crollo Corso Bettini, interrogazione all'assessore Fait, ha tenuto risposta scritta, prego se la vuole presentare.
Sì, grazie Presidente, sì, soltanto per brevità, insomma tutti hanno notato per alcuni mesi, no, il muro di fronte al teatro Zandonai, che stava crollando, in qualche modo sostenuto da un'impalcatura provvisoria e con una recinzione altrettanto provvisoria che davvero non fa onore al viale della cultura, dell'arte, delle nostre istituzioni culturali, museali, di fronte esattamente al Teatro Zandonai. Nell'anno del centenario della campana, delle grandi celebrazioni culturali, mi sono permesso di chiedere, no, perché se fosse almeno possibile, credo, no, se condividesse l'amministrazione, di coprirlo in qualche modo, di magari esporre, utilizzare quell'ampio spazio per esporre, non so, il nuovo logo della Roveretto Città della Pace, o il logo del centenario della campana, o altra immagine che richiamasse, insomma, una delle nostre tante eccellenze della città, insomma, ecco. Mi è stato risposto che sarebbe stato a breve sistemato, io non so se è fatto adesso, non ci passo da 2 giorni, però quella rete di color verde scuro da campagna che è stata messa, insomma, non mi sembrava la situazione ideale, però ripeto, qui entriamo nell'aspetto estetico, diciamo che dal punto di vista pratico è stata comunque coperta, io credo che insomma sia importante, sollecitando il privato, come è stato risposto, non essendo di proprietà comunale, il muro, però uno che venga anche sistemato. Non credo che si possa lasciare un muro così per mesi, cioè voglio dire sulla pubblica via con un marciapiede ampio dove passano centinaia se non migliaia di persone, soprattutto di là dove è più ampio, dove c'è gli spazi universitari, c'è un museo, c'è il Palazzo Alberti, c'è una serie di funzioni pubbliche importanti che credo che meritino, no? C'è anche la famosa fontanella, no? È molto bella, insomma, che alla quale molti si abbeverano, insomma, ecco, quindi direi che io sollecito anche che venga invitato e sollecitato il privato, credo che ci siano delle tempistiche di legge da poter osservare, a ripristinare la muratura in maniera sicura che non invada, come attualmente, con la recinzione provvisoria, bella o brutta che sia, con la copertura verde attuale, non vada, voglio dire, ad invadere la sede del marciapiede. Questo credo che sia doveroso chiederlo, mi auguro insomma che l'assessore Fait, che mi ha puntualmente risposto, possa occuparsi anche di questa seconda fase, magari se lo sa, insomma, se ne sta già occupando, in modo da avere comunque a breve una soluzione, ripristino della soluzione precedente, insomma, ecco. Comunque sono soddisfatto, grazie.
Grazie consigliere, riceve, visto che stava chiedendo sull'aggiornamento dei lavori, penso che chi risponde lei, sindaca, prego.
Non sono in tanti gli osservatori della situazione di Corso Bettini, però come lei giustamente diceva, no, il muro non è stato, non so se sia stato sistemato, questo non sono a conoscenza perché è l'Agenzia delle Entrate che lo deve fare, non siamo noi responsabili di quell'opera, però come lei chiedeva nell'interrogazione, cioè di avere correttamente una, non tanto una recinzione, ma una perimetrazione anche dell'area di cantieri più idonea e che non disturbasse il passaggio e la sicurezza dei pedoni naturalmente, ma soprattutto che fosse anche mascherato in modo adeguato come si fa spesso nei cantieri, anche con della cartellonistica adatta appositamente da almeno qualche settimana, c'è tutta l'esposizione del logo della città della pace, per cui è direi quasi un punto in cui si fa utilizzo proprio di quel importante riconoscimento e identità della città in quel punto lì come occasione, per cui quanto in fondo lei richiedeva è stato anche realizzato.
Grazie. Allora, sempre consigliere lui, ovviamente l'ultimo consiglio non c'era, sono andati avanti, sono rimaste molte delle sue interrogazioni, quindi la prossima è nell'anno del centenario della campana, perché nessun riferimento al pannello della città, risposta scritta inoltrata alla sindaca che le ha dato riscontro. Prego a lei.
Sì, grazie Presidente. Sì, la domanda era legata a quelli ai cartelli, no? Del centenario di quest'anno. La sindaca mi ha risposto in maniera molto articolata e credo assolutamente legittima, però io ribadisco, era l'occasione, visto che è stato previsto nella delibera che non fosse materiale definitivo, no? Perché poi è forex bianco con scritte azzurre, i colori abbiamo capito. Io ho partecipato, lo premetto, sia alla presentazione del 2 aprile alla Campana che a quella del 30 aprile all'Urban Center, proprio perché credo che sia importante essere a conoscenza di quello che una stazione fa con un evento così importante come il centenario della Campana, che arriva ogni 100 anni, quindi si sapeva forse anche l'anno scorso, no? 2 anni fa, che ci sarebbe caduto quest'anno. Non è procrastinabile, credo di un anno o due, nonostante i ritardi, ecco, insomma, io dico che già presentarla il 2 aprile, insomma, però diciamo che era l'occasione, visto che il materiale esposto, e mi rifaccio alle prime, perché quando ho fatto l'interrogazione c'erano quelle delle rotatorie, no? I primi, le rotatorie alla Viale Piazzale Orsi, rotatorie Santa Maria, quelle rotatorie lì, dove c'è soltanto il logo Città della Pace. Uno che arriva a Rovereto, benissimo che sappia cos'è Città della Pace, però l'anno del centenario della Campana, magari un anno, io ho detto, ho scritto nella interrogazione, scrivere 1925-2025, no? Dire, per dare dei riferimenti, la Campana ha fatto un logo, no? Pagato anche lì, penso, dalla Campana stessa, dalla fondazione del centenario, bello, no? Un QR code, c'è cioè un sito del centenario, bene, io credo che dopo, di fronte al municipio, c'è, no? Uno stessone diverso. Adesso altre ne stanno apparendo, insomma, nel tempo. Io ho detto, mi sembrava bello sulle rotatorie, dove tantissime macchine passano, come sappiamo a Rovereto, tutti i giorni decine di migliaia di auto, potesse esserci un richiamo, perché il tema del collegamento tra la città e la Campana resta vivo. Io frequento molto la zona del Colle di Miravalle, ok? Il tema non dipende da questa amministrazione, non è recente, però di collegare Rovereto con la Campana esiste. Qui mi aggancio per fare un plauso veramente sentito al collegamento che l'amministrazione ha previsto, il bus navetta con la Campana gratuito. E questo veramente è una cosa che si poteva fare 100 anni fa, 90 anni fa, è stata fatta, e quindi un grande plauso perché sia per i roveretani, spero anche per i turisti, possa essere veramente il modo di raggiungere la Campana lasciando l'auto in città, tornando quindi in città, senza dover muoversi, perché e dopo, da quando uno arriva alla Campana in macchina, quel pullman non torna più a Rovereto e va in altre località. Quindi questo è sicuramente un'ottima cosa. Io spero che anche c'è un grosso evento in città, approfitto di questo intervento per sperare che a breve venga diffuso il dettaglio dell'evento Città Invisibili, che quest'anno ha dato nome, 25-26 luglio, un grandissimo evento, che spero che dovrà diventare l'evento clou dell'estate roveretana, che vengano forniti maggiori dettagli, proprio anche in chiave promozionale, perché tutta la città intera ne possa godere, anche a livello promozionale, riguardo l'assessore alla promozione turistica, insomma, possa essere sfruttata al meglio. Quindi grazie, anche questa risposta mi vede ampiamente soddisfatto.
Grazie a lei, consigliere. Proseguiamo qui per quanto. No. Interrogazione da Porticini Zenati, spostamento PNR Santa Maria del Carmine Arco, qui non c'è ancora. Quindi mi vedo che ci sono dati da mettere, da comunicare a breve nella raccolta di dati. Vuole aggiungere veramente qualcosa? Prego.
No, ma proprio anche piccoli rapidamente se si
No, volevo dire che sarebbero scaduti i termini anche quelli di improrogazione, no, dei 25 giorni, quindi vabbè, insomma, ce ne facciamo una ragione, comunque ecco, benissimo, attendiamo.
Siccome vedo qui che ci sono dati prego sindaca.
No, è rimasto acceso.
Ok, grazie. Sì, l'interrogazione ce l'ho qui davanti, in realtà la risposta con i dati anche recenti alla luce poi dell'intervento, peraltro anche odierno, dell'assessore Tonina sulla stampa, ma sì, non l'ho ancora inviata, ma so che tanto lei aspetta la risposta scritta, per cui e pazientemente, di conseguenza mi scuso per aver sforato i termini.
Ora, proseguiamo. Consigliere lui, lei fa la parte del leone questa sera. Chiarimenti sulla concessione a titolo gratuito Palasport Nigrita, inoltrata all'assessore Cossali che le ha risposto, prego a lei.
Sì, grazie, mi ha incuriosito questa cosa, no? Perché insomma, gli impianti da noi, le strutture si pagano normalmente, anche le associazioni non lucrative, le onlus, le sole sportive senza finalità di lucro. E questo è un impianto sportivo, il palazzetto dello sport, e quindi mi incuriosiva perché si tratta di una cifra modesta, no? 1900 euro, a fronte di un incasso di diverse decine di migliaia di euro, un concerto assolutamente, di cui si sapeva pochissimo in città, devo dire la verità, ecco, di un gruppo famoso e molto importante come i Negrita, quindi sicuramente un'iniziativa, però mi ha veramente stupito il fatto di concedere la concessione gratuita dell'impianto, cioè a una società privata, che nulla ovviamente ha da recepire sul fatto che faccia un'attività commerciale e quindi con un obiettivo di avere un profitto, e ci mancherebbe altro, con biglietti che superavano i 50 euro di costo iniziale, probabilmente alcuni anche molto di più, e comunque a fronte di un ottimo successo di pubblico all'interno del nostro palasport, insomma, ecco, quindi ben venga, come detto, la risposta dell'assessora è stata assolutamente coerente, insomma, ben venga la richiesta, io c'è anche un modo per incentivare, no, l'organizzazione a Rovereto di questo tipo di eventi musicali, ok, prestandosi il palazzetto anche dopo gli adeguamenti ricevuti, insomma, ad ospitarli, ecco, la risposta è stata chiara, io mi auguro ovviamente che ci siano altre, a questo punto, insomma, altre realtà economiche, commerciali, organizzatori professionali che possano portare a Rovereto a questi tipi di attrazione in modo che le possano godere la cittadinanza tutta, insomma, ecco, quindi il principio, se è già stato applicato in passato, io ricordo ai eventi sportivi, mi è stato citato il Palio della Quercia, Oriente Occidente, giustamente hanno avuto gli impianti anche a fronte di un biglietto d'ingresso. Qui si tratta di una società che non è del nostro territorio, quindi in questo caso è l'anomalia rispetto al Festival Oriente Occidente, rispetto al Palio della Quercia, eccetera, però se il principio poi sarà utile ad incentivare l'arrivo e l'organizzazione anche a Rovereto di questo tipo di manifestazione, per me la risposta è assolutamente soddisfacente.
Grazie consigliere, proseguiamo, sempre lei. Sì, allora accattonaggio in città, risposta da parte dell'assessore Pozzer, prego, se vuole presentare anche questa sua interrogazione.
Sì, la notizia che appunto mi aveva suscitato un po' di curiosità e perplessità era quella legata alla segnalazione, no, dell'utilizzo, che lo vediamo tutti, insomma, no, di accattoni degli animali, no, per utilizzare praticamente per commuovere, non so, i cittadini, eccetera, e spesso sono in condizioni precarie di salute, no, eccetera, e utilizzati sotto il sole, magari malnutriti, ok, e quindi utilizzati ampiamente, no, in molte zone della nostra città, insomma, ecco, quindi l'idea. E poi ho letto anche quelle che erano le lamentele da parte di una delle fondatrici di questa associazione, che diceva: ho segnalato, non ho mai ricevuto risposta dal comune, nonostante le numerose segnalazioni, eccetera. Bene. Questo è stato smentito puntualmente dall'amministrazione, con le risposte che la sindaca ha fornito in almeno due occasioni, quindi la notizia non era vera, quella riportata non era stata verificata. No, io mi soffermerei invece sul discorso dei controlli. Io vi ho chiesto anche quanti controlli vengono fatti dalla polizia locale, no? Se non erro, c'ho qui la risposta, insomma, mi è stato detto che sono stati fatti due controlli. Ecco, quello dei controlli della polizia locale su una serie di fenomeni che riguardano la città, credo che sia invece importante. L'abbandono dei rifiuti è una sanzione di 50 euro, lo sappiamo bene, però voglio dire, si può segnalare, si può verificare le deiezioni animali, ok? Appunto, l'accattonaggio con l'utilizzo di animali domestici, sono tutte infrazioni che vanno segnalate e vanno riportate. Quello che non va bene è che vengano tollerate e magari si chiude un occhio, si chiude due occhi, si tira dritto, si fa finta di niente. Questo credo che non sia giusto. Allora, questo qua era lo spunto per dire: controlliamo, invitiamo chi di dovere, chi è deputato a questo compito, a svolgere in maniera attiva questo tipo di segnalazione, perché va giustamente rispettato il regolamento, vanno rispettati i diritti degli animali, ci mancherebbe altro, e soprattutto vanno evitati. Questo fenomeno dell'accattonaggio, con o senza animali, credete, è molto molesto. Okay? Ci sono persone anche anziani, ci sono davanti ai supermercati, ci sono queste persone, spesso anche ai tanti persone giovani fisicamente molto prestanti, che in maniera anche aggressiva e comunque insistente chiedono soldi ai nostri concittadini, ai clienti delle attività commerciali. E questo non va bene, questo è un fenomeno che è vietato, si sappia, e quindi, e soprattutto il martedì, e non sono sempre casi psichici, critici, persone in difficoltà, perché esiste un traffico che arriva dal sud, fuori regione, che porta con i pulmini il martedì, giorno di mercato, queste persone professionisti dell'acquesto, ok, a Rovereto. Quindi queste cose sono state già rilevate nel passato, sono state anche individuate, identificate queste persone, quindi l'invito mio è, in questo caso, sul discorso catonaggio, ma ampliando il ragionamento, ad intensificare questo tipo di controlli, perché giustamente vanno fatti, vanno garantiti ai nostri concittadini il diritto a muoversi liberamente senza essere oggetto di queste pressanti operazioni, richieste di soldi, perché non vogliono un panino, non vogliono bere, vogliono soldi. E quindi questo succede anche a me, tranquillamente, insomma. Quindi voglio dire, queste cose qui credo che un'amministrazione possa dare un input in questo senso di un maggior rigoroso controllo rispetto del rispetto di quella che è la normativa vigente, i diritti di tutti, però anche dei nostri cittadini. Comunque, risposta soddisfacente, io credo che vada attenzionata questa questione. Adesso siamo nei mesi estivi più caldi, quindi non ho dubbi che l'assessore, attraverso la struttura amministrativa comunale, continuerà l'opera di vigilanza sull'utilizzo di questi animali. Grazie.
A lei, consigliere. Assessore, prego.
È una contrapposizione, se vuole concludere lei dicendo che ci sarà una modalità di approfondire il regolamento di polizia urbana, anche col coinvolgimento del Consiglio Comunale e sicuramente della Commissione, no, se vuole, credo che sia importante, no? Il momento nel quale verranno senz'altro approfondite le istanze che propone.
Io ho messo io l'assessore nella sua risposta, mi ha detto che c'è già un gruppo di lavoro che sta lavorando sulla revisione del regolamento, quindi dopo verrà portato l'attenzione della Commissione Statuto Regolamenti, della quale sono temporaneamente presidente, e dopo anche in Consiglio Comunale, quindi ci sarà l'occasione per tutti noi, ci sarà l'occasione, insomma, per portare dei suggerimenti, chiaramente. Dopodiché il tema della vigilanza, del rispetto, credo che sia in questo momento storico nostro importante, credo altrettanto importante dell'avere delle regole, no? Però apprezzo sicuramente questo sforzo e quindi assolutamente soddisfacente la risposta, grazie.
Grazie di nuovo. Allora, la prossima è l'aumento delle piccini zainati da porre, aumento rette, risposta dell'assessore Miorandi, questo aumento non c'è ancora.
Perché stiamo aspettando ancora alcuni dati dalla Vannetti, APSP Vannetti.
Ok. Consigliere De Gasperi, interventi utili a non bloccare la città in occasione di eventi, inoltrata all'assessore Dorigotti, le ha dato risposta, prego se vuole presentare la sua interrogazione.
Niente, buonasera a tutti. La mia interrogazione era legata alla modifica della viabilità quando nella città di Rovereto vengono svolti eventi di richiamo nazionale o internazionale, quindi spesso e volentieri la viabilità viene modificata creando alcune problematiche di viabilità per i residenti o le attività commerciali. Parto dal presupposto che sono pienamente soddisfatto della risposta avuta dall'assessore Dorigotti, perché appunto nella sua risposta ha scritto una cosa, che è importante che ogni evento venga progettato e valutato anche nella sua incidenza nel tessuto urbano, affinché Rovereto possa essere accogliente non solo per chi la visita, ma anche per chi la abita quotidianamente e per chi ne fa un luogo di lavoro. Penso che questa frase racchiuda perfettamente la risposta, nel senso che nel momento in cui è stato fatto, e prendo esempio il giro e-bike d'Italia, dove era stata bloccata via Tazzarotti, via Dante, via Fontana, perché appunto la partenza era da quella parte, nella logistica della modifica di viabilità si sono creati delle situazioni, soprattutto nel venerdì, di intasamento di auto nella zona di Corso Rosmini, via Tacchi e via Campagnole. Ecco, se si fosse studiata meglio la viabilità in quel momento, probabilmente i vigili non si sarebbero messi davanti a via Borgo Santa Caterina, ma magari a inizio di via Campagnole, indirizzando le macchine verso la piazza del Follone, o per i residenti con una viabilità modificata, come è stato fatto nel passato, con la deviazione verso Nazario Sauro e quindi doppio senso via Tartarotti, e la città non sarebbe stata tagliata in due. Però ripeto, sono più che soddisfatto della risposta, perché una buona comunicazione fra chi organizza gli eventi e i residenti e gli operatori economici possa essere uno spunto per gli eventi futuri, quindi mi reputo più che soddisfatto la risposta dell'assessore.
Grazie consigliere. Quindi abbiamo, in anticipo sui tempi, fatto tutto ciò che era, quindi le altre interrogazioni non hanno ancora scadenza, ci sono queste quattro, di cui una storica del consigliere Catalano, sulle altre c'è una giustificazione, nel senso che sono dati da aggiornare o da ulteriormente sollecitare, non a noi, quindi. Allora, iniziamo con le delibere. Questa sera ci sono due delibere che verranno presentate, che sono un po' concatenate, perché una poi richiama l'attuazione con la seconda. Quindi, sindaca, se lei vuole, delibera 1, regolamento in materia di onorificenza della città di Rovereto, c'è stata col lavoro della commissione. Prego, sindaca.
Sì, questa modifica del regolamento, o meglio, più che modifica, questa istituzione di questo regolamento specifico di cui il Comune di Rovereto non era ancora dotato, nasce da una proposta o richiesta a cui poi attraverso diciamo l'istituzione proprio del regolamento stesso e poi la presentazione in commissione regolamenti, una richiesta, dicevo, venuta da parte del consigliere Lui, con la proposta di ragionare sulla possibilità di conferire a un cittadino, in questo caso proprio cittadino roveretano illustre, un riconoscimento. Per cui sulla scorta di questa proposta, che poi è stata trasformata in una mozione, anzi in più di una, che è stata presentata al Consiglio Comunale, abbiamo iniziato a lavorare primariamente sull'istituzione di un regolamento apposito e poi successivamente anche evidentemente sulla possibilità di conferire questo riconoscimento. Ecco, per quel che riguarda la delibera numero 1, che di fatto racchiude i vari articoli che fanno parte di questo regolamento in materia di onorificenze proprio legato alla comunità roveretana e quindi alla città di Rovereto, e io lascerei la parola al segretario comunale, che entra nel merito dei vari articoli e probabilmente magari poi anche al Presidente della Commissione. Grazie.
A lei, Sindaco, prego, 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 Segretario.
Grazie Presidente. Sì, diciamo, la proposta riguarda, come detto giustamente dalla Sindaca, l'approvazione di questo nuovo regolamento in materia di onorificenze della città di Rovereto. È una materia che non ha una normativa specifica, quindi non siamo, diciamo, soggetti a una legge in questa materia. E molti comuni però, come il nostro, prevede questa possibilità a livello statutario. Infatti nel nostro statuto viene detto che con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati il Consiglio Comunale può concedere la cittadinanza onoraria a persone che abbiano acquisito alti meriti nei vari campi del sapere, dell'arte, della convivenza e della solidarietà umana. Poi l'articolo 14,2 lettera e dello statuto stabilisce questa competenza, ribadisce meglio questa competenza in capo al Consiglio Comunale. È un sistema, diciamo, che viene adottato da moltissimi comuni ed ha lo scopo praticamente di far sì che il Consiglio si faccia interprete della volontà cittadina di conferire le onorificenze più alte a livello simbolico a persone fisiche, italiane e straniere, o a enti o associazioni che con la propria significativa attività, impegno, lavoro, studio nei vari ambiti professionali, economico, culturale, sportivo, artistico e sociale si siano particolarmente distinte, recando lustro o beneficio alla città di Rovereto, alla città, ovvero divenendo esempio e riferimento per la comunità locale. Come detto, questa diciamo, possibilità non è prevista dalla normativa, cioè dalla legge, e ciò va subito chiarito che si tratta, insomma, di atti di tipo simbolico che non apportano nulla allo status del cittadino, diciamo, che riceve, o dell'ente che riceve questa onorificenza. È proprio un gesto della città, tramite il Consiglio Comunale, di, come dire, ringraziamento, di riconoscimento a queste persone per la loro attività. Le poche sentenze che parlano di questa diciamo, materia ribadiscono in sostanza questo che ho appena detto. Quindi sulla base di questa situazione e in occasione, come diceva la sindaca, di alcune richieste di mozione, di riconoscimento, basate sulle mozioni per il riconoscimento di questa onorificenza, è sorto un po', come dire, quello che sembrava un po' un paradosso di riconoscere una cittadinanza a chi è già cittadino di Rovereto, per cui studiando ed essendo sostanzialmente anche liberi nello sviluppo, insomma, e nella disciplina di questa materia, abbiamo cercato di dare una soluzione e di proporre questo regolamento che in buona sostanza è formato da 10 articoli e distingue, proprio perché ci sembrava una cosa stilisticamente migliore, insomma, la cittadinanza onoraria dalla benemerenza civica. La differenza è che la cittadinanza onoraria compete ai cittadini che non sono iscritti all'anagrafe del comune, mentre la benemerenza civica, questo è un riconoscimento proprio per i cittadini che sono già residenti nel comune di Rovereto. Come avete visto, diciamo, si è cercato di, anche grazie all'aiuto, insomma, della nostra commissione specifica regolamenti, che ha lavorato e a mio avviso, insomma, ha migliorato il testo, si è cercato di individuare le motivazioni più possibile ampie, insomma, in cui si può, nelle quali si può riconoscere queste benemerenze, e come avete visto nell'articolo 2, insomma, sostanzialmente credo che ci sia ampia possibilità di riconoscere queste benemerenze in moltissime circostanze, chiaramente sulla base del fatto che ci sia una
che la persona o l'ente si contraddistingua particolarmente. Per quanto poi abbiamo regolamentato un po' la procedura, dove si parla della proposta di conferimento delle onorificenze, questa proposta può essere praticamente presentata dal sindaco o da almeno un quarto dei consiglieri comunali, mentre invece l'approvazione è definita, come dire, nei livelli dei consiglieri necessari, è stata mantenuta perché non si poteva fare altro, la maggioranza dei due terzi dei consiglieri, in quanto questa regola è fissata già nello statuto comunale e quindi il regolamento non poteva che adeguarsi a questa maggioranza, a questa previsione di questa maggioranza speciale dei due terzi, che ricordiamo essere praticamente 22, quindi i due terzi sono 22 consiglieri. Poi altre cose che sono previste nel regolamento è che la proposta deve essere corredata ovviamente dalle motivazioni è indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, che ne verifica le condizioni per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Cioè qui si è voluto un po' far sì sostanzialmente che il Presidente abbia un ruolo di sentire sostanzialmente i capigruppo per verificare che questa richiesta, questa mozione possa essere approvata da parte del Consiglio, ci sia la maggioranza necessaria sostanzialmente. L'altro aspetto è che dopo la delibera, che è il momento ufficiale, meglio è il momento in cui viene ufficialmente conferita da parte del Consiglio Comunale, la consegna, il conferimento vero e proprio della benemerenza, della cittadinanza o della benemerenza civica, avviene in un secondo momento, nel corso di una cerimonia ufficiale, alla quale sono invitati tutti i consiglieri comunali nella sala del Consiglio. Il Presidente del Consiglio consegna ai beneficiari o ai familiari una pergamena con le motivazioni della decisione del Consiglio Comunale. E infine ci sono altre due particolarità, cioè l'articolo che riguarda l'albo delle onorificenze, cioè si vuole istituire un albo nel quale siano contenuti i nomi di tutti coloro che hanno ricevuto la cittadinanza onoraria e la benemerenza civica, contenente i dati anagrafici e le motivazioni e il provvedimento di concessione. Infine l'altro articolo, che a volte storicamente è anche successo, un'eventuale possibilità di revoca delle onorificenze, che è che viene proposta con le medesime regole per la proposta di conferimento, cioè dal sindaco o da un quarto dei consiglieri comunali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali, qualora vi siano accertate situazioni di comprovata gravità o di sopravvenuta indegnità. Sostanzialmente la normativa che si propone nelle linee essenziali è questa. È stata oggetto di un'analisi nell'ambito della commissione e quindi non so se resto a disposizione per le domande e lascerei la parola al Presidente.
Sì, come già consigliere lui, visto che lei presiede la commissione, se vuole anche lei intervenire, poi direi che seguiamo la stessa prassi, se ci sono chiarimenti con domande tecniche, poi partiamo con la discussione. Vi ricordo che avete a disposizione 20 minuti con due interventi, però corretto, come sempre, sempre facciamo così, do la parola a lei, consigliere lui, in quanto Presidente della Commissione.
Grazie Presidente, sì, soltanto qualche parola per dire che insomma la nostra commissione si è ritrovata il 27 di maggio, non senza emozione, insomma, per analizzare questo primo regolamento, e devo dire ringraziare il segretario e la struttura per l'ottimo lavoro e i colleghi della commissari, perché insieme sono state portate quelle modifiche che hanno portato una condivisione del testo, insomma, quasi pressoché unanime. Il tema era proprio legato alla benemerenza, l'occasione, al dottor Gerosa, che poi è il punto prossimo di delibera, ma che potrà riguardare anche future, ovviamente, assegnazioni di benemerenze o di riconoscimenti come residenza onoraria per persone non residenti. Quindi credo che il Comune possa in questo caso dare giusto riconoscimento e visibilità ora con una benemerenza anche con cittadini che hanno reso lustro e hanno reso sicuramente beneficio all'immagine della nostra città in Italia e nel mondo, come è il caso del dottor Gerosa. Quindi grazie all'amministrazione, alla sindaca per aver anche portato avanti questa operazione, credo che possa portare benefici anche in futuro. Grazie.
Grazie a lei. Prima di partire con quelle che possono essere delle precisazioni tecniche, giuridiche, aggiorniamo, siamo diventati 30, in quanto sono entrati alle 19.55 la consigliera Gelmini e alle 20.01 consigliere Chiesa. Ben arrivati, saluti, buona serata e andiamo avanti. Se ci sono delle precisazioni di carattere così del dettaglio tecnico da chiarire, se ci sono domande, altrimenti apro sul discorso. Quindi ci sono domande flash, soprattutto al segretario che ci può rispondere su qualche particolare? Consigliere Dapor, prego a lei.
Una curiosità che mi è venuta in mente ripensando adesso. Partendo da questo momento si fa il punto zero, quindi non verrà creato un albo nell'albo recuperando anche, che presumo che il Comune ce l'abbia, l'elenco delle benemerenze per esempio date in passato a cittadini e quant'altro?
Sì, abbiamo... Grazie. Sì, effettivamente abbiamo pensato anche questo, abbiamo cominciato a recuperare tutte le cittadinanze che sono già state consegnate, perché ci sembrava chiaramente, come dire, importante che rimanesse in questo albo tutte le benemerenze che sono state riconosciute. E, si voleva, cioè, avrei dato incarico, insomma, di recuperare tutte le cittadinanze dalla ricostituzione dei comuni subito post bellico, no? Quindi praticamente dal 1946 in poi.
Ci sono altre domande di precisazione? Consigliere Piccini, prego.
Grazie Presidente, solo una curiosità. Io ho visto le motivazioni, insomma, che ci saranno alla prossima delibera del professore, che andremo a conferire la sua benemerenza. Ma rispetto a questo, diciamo, volume di cariche, insomma, e di riconoscimenti che ha avuto, io mi sono letto la lettera G, insomma, dell'articolo 2, che dice: per la particolare collaborazione alle attività e finalità della pubblica amministrazione. Ecco, volevo capire un po' meglio di che cosa consistesse questa particolare, insomma, indicazione, e anche perché probabilmente collaborare con la pubblica amministrazione si riesce ad avere un curriculum senz'altro inferiore a quello che andremo a analizzare con la prossima delibera. Grazie.
Sì, diciamo, come si diceva prima, si è cercato di individuare più casi possibile in cui poteva essere una persona potrebbe distinguersi a favore, diciamo, della cittadinanza, e collaborare alle attività e alle finalità della pubblica amministrazione in generale in determinati casi lo potrebbe essere. Penso a una collaborazione in una costruzione di un'opera pubblica importante, ad esempio, o un particolare intervento appunto dove diciamo il cittadino o l'ente, no, associazione collabora in modo ritenuto dal Consiglio Comunale particolarmente meritevole. Questa è un po' la logica di questa dicitura.
Grazie segretario. Sì, anche perché rientra in una serie di opzioni, fra cui anche questa, quindi c'è tutto un ventaglio dove è previsto la benemerenza o la cittadinanza onoraria. Altre altri interventi per chiarire? Non intravedo, quindi se non ci sono domande devo aprire la parte dedicata agli interventi. Qualcuno vuole prendere la parola, consiglieri? Consigliere Zenatti, a lei.
Grazie Presidente, sì, richiamo solo un'osservazione che ho avuto modo di fare anche in occasione della riunione della Commissione Statuto e Regolamenti, e cioè il quorum, diciamo, che viene previsto e prescritto per sia la concessione, sia la revoca, sia della cittadinanza onoraria che della benemerenza civica, i due terzi. Due terzi, a mio modo di vedere, 22 consiglieri, è un consigliere solo in più rispetto alla maggioranza, no? Ecco, già il segretario sia in commissione che anche questa sera ci ha chiarito come questo quorum praticamente sia obbligato, nel senso che se volessimo cambiarlo dovremmo prima cambiare lo statuto e quindi certamente mesi di attesa, insomma, no? Anche perché cambiare lo statuto vorrebbe dire giustamente e opportunamente approfittare dell'occasione per fare qualche altra modifica, e quindi la cosa andrebbe certamente per le lunghe, visto che questo regolamento è propedeutico poi alla concessione già individuata e già all'ordine del giorno. Ecco, quindi solo con questa piccola remora speriamo che a futura memoria, quando il Consiglio, non so se questo o uno dei futuri, andrà a cambiare lo statuto, ad adeguarlo, potrà magari riflettere sull'aumento del quorum necessario per concedere o revocare la cittadinanza onoraria o la benemerenza civica. E quindi noi siamo d'accordo su questo regolamento, è una lacuna che va colmata, perché così sia a posteriori che pro futuro si potrà dare questo riconoscimento ai roveretani che lo meritano, ma anche ai non roveretani che portano comunque lustro indirettamente alla nostra città. Grazie Presidente.
Grazie a lei consigliere. Le dico pro forma 2:30, ma io devo comunicare. Ci sono altri ingressi? Consigliere Farinati, prego a lei.
Grazie Presidente. Ma innanzitutto io plaudo al lavoro della Commissione, plaudo alla volontà dell'amministrazione di togliere questo vuoto che onestamente c'era per quel che riguarda questo tipo di riconoscimento da dare a cittadini e non, di fronte a dei meriti che il segretario ci ha indicato con precisione nelle varie, come dire, casistiche, ecco. Quindi innanzitutto io, ecco, mi scuso, ma è colpa mia, non ero al corrente che la Commissione stava lavorando su questo aspetto, ma ripeto, per me è un passaggio molto molto importante. Direi che Rovereto si dota di uno strumento che tante altre città hanno per far sì che laddove viene riscontrato oggettivamente un grande merito di una persona o di un ente, ci sia modo di onorarlo con queste, scusate il gioco di parole, onorificenze. Ecco, recentemente mi sono anche espresso pubblicamente, direi che per esempio Trento, sappiamo tutti, conferisce l'Aquila di San Wenceslao, tra parentesi è molto bella perché è un'opera di Otmar Winkler in bronzo. Ho voluto ricordare il Fiorino d'Oro del Comune di Firenze, l'Archiginnasio d'Oro del Comune di Bologna e altri. Ecco, pensando a questo tipo di onorificenza, mi era balenato giorni fa un'idea che adesso evidentemente è un'idea che viene da me e quindi può rimanere tale. Però lasciare, ecco, questa definizione, benemerenza civica piuttosto che cittadinanza onoraria, abbinare, ripeto, questa onorificenza con un qualcosa, anche perché no, di fisico, che abbia in sé anche un messaggio. Verrebbe naturale a pensare, visto lo stemma di Rovereto, alla Quercia d'Oro, no? Ne abbiamo qui anche storicamente un esempio con il famoso detto. E così, ragionando anche con un amico in città, che tra parentesi è colui che ha voluto con una legge del Senato e del Parlamento far diventare Rovereto città della pace, quindi avete intuito che parlo del senatore Renzo Michelini, è venuta fuori l'idea della ghianda d'oro. Ecco, ghianda nella misura in cui, secondo me, più della quercia, che ha una sua imponenza, quindi dà l'idea anche della forza, no? Anche morale, etica, di questo simbolo, la ghianda è il frutto della quercia, quindi ha un passo in più, secondo me, ha un significato ulteriore che conferisce a chi la riceve, no? Ed è quello della vita, del futuro, perché nella ghianda c'è il seme della quercia, quindi è un messaggio che vede, che viene dato da parte della città a una persona, un ente, proprio anche perché quello che lui ha fatto, che essa ha fatto, ha una ricaduta anche nel futuro. Ecco, quindi il discorso della ghianda nasce proprio da questo tipo di ragionamento. Ecco, io ci tenevo a metterlo a metterlo all'attenzione del Consiglio e dell'amministrazione, perché secondo me dà un'ulteriore attestazione, l'arricchisce, ecco, per certi aspetti, di un simbolo che non è solo un simbolo, ecco, ha dentro molti aspetti su cui si può riflettere. Ecco, volevo semplicemente aggiungere questo mio pensiero. Per ciò che riguarda il regolamento, io non ho la benché minima obiezione, anzi plaudo al lavoro della Commissione, ringrazio anch'io il segretario per il contributo e vi lascio questa suggestione, ecco, vi lascio questa suggestione, proprio perché darebbe, ripeto, anche come città di Rovereto, un qualcosa di simile che altre città danno, quindi non è solo un oggetto, ma è un qualcosa che ha dentro un significato, ripeto, molto, molto ampio e molto, secondo me, profondo. Grazie Presidente.
A lei, consigliere, 4:45. Prego. Altri? No, mi sembrava consigliere lui, no. Ho colto una finta. Non ci sono. Prego, consigliere Zambelli, prego lei.
No, ho ascoltato con interesse le parole del collega Farinati e in effetti si tratterebbe di andare a intervenire, no? Pratiche, consuetudini, ne ha ricordate alcune il consigliere, che già in tante municipalità esistono da tanti anni, che magari qualcuno di voi ricorda o ha conosciuto, quindi sarebbe anche bello che lo stesso comune di Rovereto si dotasse, identificasse meglio questo premio con una un qualche cosa che appunto dia l'idea di essere proprio di Rovereto e che non si confonde con nessun'altra onorificenza. Onestamente, ma do un'impressione così estetica, così no, improvvisata, immediata, no? Tra la quercia e la ghianda, onestamente, di gran lunga preferisco la quercia, perché non so, la ghianda mi richiama il racconto evangelico che si danno ai maiali, le ghiande, insomma, questo ho pensato, no? Lo so, sì, però quando uno dice ghianda penso chi mangia la ghianda e solitamente, per cui non mi sembra, al di là delle, come dire, delle ottime intenzioni che l'hanno animata, forse opterei più per la quercia che non per la ghianda. Detto questo, però, al di là delle opzioni di gusto singole che rimangono tali, e ognuno esprime la propria opinione, io ho espresso la mia, ma so che rimane la mia opinione, Il tema che ha posto il consigliere Farinati, senz'altro è un tema che potrebbe essere approfondito. Mi viene da dire che forse lo si poteva fare in seno alla Commissione, perché farlo adesso forse rimane una dichiarazione puramente verbale che non ha effetti sulla delibera. Forse sarebbe stato il caso magari di approfondire questa questione durante i lavori della Commissione, ma nemmeno se facessimo un emendamento alla delibera secondo me sarebbe assolutamente forzato, perché non si decide l'istituzione di un premio e il suo nome così con un emendamento un po' abborracciato e fatto all'ultimo momento. Per cui diciamo che questa proposta forse in seno alla Commissione avrebbe portato un esito molto più strutturato e favorevole dentro quest'Aula. Adesso mi pare di capire che rimanga una proposta verbale, un'espressione di un gusto che condivido, ma niente di più, insomma. Grazie.
Grazie, consigliere. Allora, siccome abbiamo ascoltato e adesso non voglio rubare la parte, penso che dovremmo casomai fare un emendamento, vero? Prego, segretario.
Sì, è un tema che diciamo non abbiamo affrontato perché probabilmente eravamo, come dire, sull'obiettivo del riconoscimento veloce, diciamo, per risolvere la problematica, non la problematica, ma come dire, per riuscire a consegnare l'onorificenza che sapete. Guardando velocissimamente altre realtà, ho notato che c'è, ad esempio a Trento, un disciplinare che approva la giunta comunale per la concessione dell'Aquila di San Venceslao. Quindi forse si potrebbe demandare, come dire, alla possibilità, direi, per la giunta comunale di individuare un riconoscimento anche diverso rispetto alla pergamena, cioè che sia ovviamente legittimo, perché c'è anche un tema, come sapete, di costi e di capire insomma che tipo di riconoscimento fare, insomma, perché deve essere simbolico, però allo stesso tempo, come nel caso dell'Aquila, come ricordavo, insomma, è anche un oggetto che ha un costo, no? Forse potrebbe essere un emendamento in questi termini, cioè studiare un emendamento all'articolo 5 dove il Consiglio Comunale sostanzialmente rinvia alla Giunta un disciplinare per il riconoscimento di un oggetto ulteriore, cioè di un simbolo ulteriore, insomma.
Prego, sindaca, prego.
Sì, grazie Presidente. Ritengo dal mio punto di vista che potrebbe essere interessante accogliere la riflessione sia del consigliere Farinati che del consigliere Zambelli, per cui potremmo costruire l'emendamento, se l'Aula è d'accordo, e rinviare a un disciplinare di giunta che poi verrà comunque condiviso la scelta poi anche rispetto effettivamente all'oggetto, che sia la quercia, la foglia di una quercia, piuttosto che adesso mi suggerivano, ognuno qua ovviamente, però che possa esserci un oggetto che viene dato simbolo del riconoscimento mi sembra interessante ed opportuno e sicuramente più identitario rispetto alla pergamena, che chiaramente è uno strumento che si usa comunque in modo ordinario, per cui se l'Aula ritiene possiamo costruire questo emendamento, lo presenta la Giunta, lo presento io e poi lo inseriamo dentro il disciplinare.
Nello specifico su questa proposta ci sono più che obiezioni, chiarimenti, suggerimenti? Preso consiglio Zenatti.
Cioè, Presidente, come dire, la cosa è un po' d'ambè, quindi ragioniamo a voce alta. È ovvio che deve essere qualche cosa che poi rimane definitivamente, non è che ogni giunta si inventa la ghianda, la pianta, l'alloro e la torre turrita, insomma, ecco. Cioè.
Sì, gli ho dato parola perché mi pare, ho visto e ho letto il labiale, era occasione, ma penso che fosse un po' nell'immaginario collettivo che non è che si lascia una variabile importante, quindi tecnicamente noi dobbiamo fare questo emendamento, la Giunta poi adotterà, lo proporrà e sappiamo che ci si orienta su una cosa, ecco, quindi ha fatto bene a precisarlo, anche perché così quello che pensavamo è stato detto. In attesa che ci sia qualcuno che vuole intervenire, siamo 31, quindi tutti presenti tranne un'assenza giustificata. Alle 20:21 è entrato il consigliere Gamberoni. Buonasera, buon lavoro anche lei. Ci sono altre. Allora, mi sembra che ci stiamo orientando per fare un emendamento di questo tipo, sapendo che poi abbiamo anche chiarito che venga messo anche fuoco cosa. Ecco, quindi questo eventualmente il segretario si prende il tempo, Marie, per scriverlo, anche perché la prassi vuole che finita la discussione dobbiamo passare all'emendamento, discutere e votare quello. Ci sono altri interventi, altrimenti la delibera viene un attimino sospesa per integrare l'emendamento. Quindi magari lasciamo, no, perché penso che si ritardi un pochi minuti, anche perché si tratta un po' di dire quello che avevo scritto, no? Che sì. So se intanto magari con l'occasione vogliamo anche un po' ritornare. Sull'argomento. approfittiamo che questa sera ne facciamo due, Allora, grazie segretario, abbiamo redatto questo... Allora, do per... Allora, consiglieri, do per scontato che il dibattito sulla delibera quindi sia chiuso. Quindi se è chiuso c'è la proposta di emendamento. Stanno arrivando le copie, però sono poche righe, quindi se la sindaca, che è la proponente, lo vuole leggere, grazie.
Grazie Presidente, vado a leggere il testo dell'emendamento, la proposta è la seguente. All'articolo 5 della proposta di regolamento è aggiunto il seguente comma 3. La Giunta Comunale è autorizzata a disciplinare la concessione di un simbolo tangibile che attesti le onorificenze oggetto del presente regolamento. Naturalmente c'è l'impegno a portare la proposta nella Commissione Regolamenti e a valutarla.
E quindi anche definirlo e far sì che non vi sia una variabile. Quindi mi sembra che abbiamo centrato quello che veniva detto dall'Aula, quindi non limitarsi a una sola pergamena, a non far sì che questo vari, mi sembra che siamo tutti d'accordo. No. Chiedo quindi la prima votazione della serata sull'emendamento, le ho detto che era già chiusa, e quindi c'è l'emendamento. No. Gli scrutatori, che ho... Farinati, grazie. E il consigliere Mullici, grazie. Aspetti. Chi? Beh, ma c'è la maggioranza comunque, dai. Allora, vediamo se siamo tornati a essere 31. Manca Martinelli, Catalano, però io vado in votazione ugualmente, quindi siamo 29 favorevoli all'emendamento. Mi sembra 29, verifica, astenuti, ormai no, nessuno, contrari, nessuno, 29 favorevoli. Adesso rientrano in aula anche la consigliera Martinelli e il consigliere Catalano. A questo punto, così concepita la delibera, con questo emendamento, dichiarazione di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, siamo 31 in aula, non vedo richieste di dichiarazione di voto, quindi andiamo alla votazione. Voti favorevoli? Non perché sono bravo a contare, ma sono 31, mi diventa più facile. Astenuti, nessuno, contrari, nessuno. Immediata eseguibilità, giusto segretario? Favorevoli, 31, astenuti, nessuno, contrari, nessuno. Quindi questa delibera viene approvata automaticamente, da questo momento possiamo presentare... una delibera che è subito pronta per quella che in questa nuova era, con questo nuovo regolamento, è il primo conferimento. Sindaca, a lei.
Grazie Presidente. Una volta approvato chiaramente lo strumento, la delibera oggi di fatto serve per conferire ufficialmente la benemerenza civica al professor Gino Gerosa. E vado magari leggendo all'interno della delibera quella che è la riflessione che è stata fatta. Ricordo appunto che, come ho detto in precedenza durante la presentazione della precedente delibera, lo spunto è venuto dal consigliere Giampiero Lui, però tutti noi conosciamo la figura di Gino Gerosa, che è cittadino roveretano e che abita peraltro in piazza San Marco. Vado a leggervi però l'insieme veramente delle grandi competenze, non solo che la persona ha costruito e ha rappresentato nel corso del suo contesto di vita, ma anche le varie, diciamo, i vari riconoscimenti e le varie esperienze che comunque lui ha certamente fatto. In particolar modo la sua biografia professionale è quella legata alla sua condizione, insomma, alla sua professione di professore, che è supportato chiaramente dal conferimento di una professione, scusate il ripetersi, che è all'interno di un percorso di competenza di ricerca medico-scientifica, per cui non solo naturalmente è un famosissimo cardiochirurgo, questo lo sappiamo tutti quanti, però diciamo ha anche questa competenza, questa sua biografia professionale che l'ha portato ovviamente all'interno del percorso professionale di professore universitario, ma anche e soprattutto di professore molto legato al contesto di ricerca scientifica, e questo è molto importante rispetto anche a quello che è un argomento, è una tematica fondamentale anche soprattutto nel contesto della vita di tutte le persone. Allora vado a leggere quello che è stato scritto in delibera. Il professor Gino Gerosa, nato a Rovereto il 27 ottobre 1957, è considerato uno dei più grandi cardiochirurghi al mondo per gli interventi innovativi effettuati con successo in questo campo, che hanno aperto frontiere inesplorate e ulteriori orizzonti alla ricerca medico-scientifica. Dal 2003 il professor Gerosa è direttore della scuola di specializzazione in cardiochirurgia dell'Università degli Studi di Padova e del centro di cardiochirurgia Vincenzo Gallucci dell'azienda ospedaliera di Padova. Oltre che professore ordinario di chirurgia cardiaca presso il Dipartimento di Scienze Cardiotoracico, forse qua, no? Non so, vascolari e sanità pubblica dell'Università degli Studi di Padova, Gerosa è da 2 anni presidente del Collegio dei Professori Ordinari di Chirurgia Cardiaca. Riveste inoltre il ruolo di coordinatore del Dipartimento Funzionale Aziendale, Organi Artificiali e Rigenerazione Tissutale dell'azienda ospedale Università Padova, di direttore dell'unità operativa di cardiochirurgia, di direttore del programma trapianti di cuore e assistenze meccaniche dell'azienda ospedaliera di Padova e di direttore dell'International School Cardiac Surgery della Fondazione Ettore Majorana. Dal 2003 al 2013 e dal 2018 al 2021 Gerosa ha diretto la scuola di specializzazione in cardiochirurgia dell'Università degli Studi di Padova. Dal 2018 al 2021 è stato direttore scientifico del Consorzio per la Ricerca Scientifica della Regione Veneto e dal 2018 al 2020 ha ricoperto il ruolo di presidente della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca. Dal mese di maggio 2022 al luglio del 2024 è stato componente della Commissione per la valutazione delle richieste di urgenza in deroga di cuore del Centro Nazionale Trapianti. Parimenti significativo, il profilo internazionale del professor Gino Gerosa e i riconoscimenti conseguiti con la propria attività all'estero, che si riassumono come di seguito vado ad elencarvi. All'estero il professor Gerosa ha operato nel 1981 presso il National Heart Hospital di Londra, nel 1986 presso Harefield Hospital UK, dal 1988 al 1999 presso il National Heart Hospital di Londra, nel 1991 presso l'University Hospital a Londra e nell'Ontario, Canada, e nel 1995 presso il Texas Heart Institute di Houston negli Stati Uniti. Nel corso della sua brillante carriera, gli interventi maggiormente resi noti dai mass media e che l'hanno reso famoso nel nostro paese e in campo internazionale sono stati in particolare, 2021, il primo intervento in Italia di rivascolarizzazione miocardica a cuore battente. 2002, la prima applicazione clinica di trapianto di cellule staminali autologhe come terapia per l'insufficienza cardiaca. 2007, primo impianto in Italia di un cuore artificiale totalmente impiantabile. 2011, la rimozione di un cuore artificiale, Cardio West, per sostituirlo con un cuore vero proveniente da un donatore. 2015, primo intervento al mondo microinvasivo di bioprotesi valvolare aortica e riparazione della valvola mitralica a cuore battente. 2024, primo trapianto al mondo di cuore battente. Per i suoi studi, progetti e interventi, il professor Gino Gerosa ha ricevuto nel 1993 il premio Alexis Carrel, nel 2011 il premio Padovano Eccellente, nel 2012 il Lifetime Achievement in Heart Valve Disease, New York City, nel 2014 il premio Trentino dell'anno, nel 2017 il titolo di accademico olimpico onorario. Inoltre dal 2018 è socio ordinario dell'Ateneo Veneto, dal 2019 è commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e dal 2024 è grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Sempre l'anno scorso gli è stato conferito il premio SITO, il coraggio nei trapianti. L'amministrazione comunale, ampiamente valutate le motivazioni sopra esposte, quindi condivide di conferire al professor Gino Gerosa la benemerenza civica. E diciamo che tutti questi titoli riassumono ovviamente un grande talento, una grande capacità di aver saputo anche incidere con la propria passione, la propria dedizione, il proprio sacrificio anche e sicuramente il proprio coraggio e una grande personalità evidentemente nel saper sfidare anche, perché ovviamente tutto questo talento, competenza e capacità e attitudine, diciamo così, alla ricerca e allo studio sono delle condizioni importantissime, però è altrettanto vero che uno spirito caratteriale che ha la capacità di osare, di sfidare e soprattutto anche di porsi nella condizione di riuscire o di proporre continue modifiche all'insegna di un miglioramento di quelle che sono le condizioni dei pazienti, una sfida sempre più significativa all'interno della medicina per salvare vite, ovviamente un grande dono non solo di competenza e intelligenza ma anche di un carattere che riesce a sopportare e a guidare, ad avere la leadership nella costruzione ovviamente di imprese così importanti. Però io voglio testimoniare anche il senso di appartenenza e il grande affetto che il professor Gino Gerosa ha nei confronti della comunità roveretana. Io l'ho incontrato in alcune situazioni di conferenze, di eventi organizzati anche dalla nostra comunità, da alcuni enti ed associazioni ovviamente di volontariato locale, ma soprattutto la partecipazione di quella che è stata una grande opportunità anche per il comune di Rovereto con collaborazione che è avvenuta con l'Università di Padova, con l'Università di Trento, in particolar modo la professoressa Motta e con il Ministero della Difesa e una serie di partner che hanno visto partecipi in questo appunto progetto che si chiama Life for Hub, che ha anch'esso a che vedere ovviamente con il tema della ricerca scientifica, ma non solo, anche sotto gli aspetti non solo della ricerca ma anche della possibilità di fare anche della città di Rovereto, voi come sapete, quell'incubatore anche che sta all'interno del contesto del percorso chiamato Scienze della Vita, che ci vede protagonisti anche da un punto di vista delle possibilità, diciamo così, di start-up e di idee e talenti all'interno delle possibilità aziendali e dei prototipi del biomedicale, che comunque dovrebbero avere la possibilità di lavorare in quello che è un piano di utilizzazione che l'assessore Minucchi, il vice sindaco Minucchi, ha già portato all'attenzione di quest'Aula. Detto questo, dentro questo percorso c'è ovviamente poi anche il percorso di specializzazione nella facoltà di bioingegneria, che peraltro è anche già partito con pochi studenti. Questo per dirvi che l'interesse del professor Gerosa è comunque di un grande collegamento anche con la comunità roveretana, e sia il presidente Cemin che io stessa come sindaca abbiamo rilevato la grande desiderio anche di avere questo riconoscimento della sua comunità stessa, e l'opportunità anche che lo vede lontano magari professionalmente dalla città di Rovereto, ma anche nella condizione di avere una storia anche per quel che riguarda non solo se stesso ma anche la sua famiglia e la sua tradizione dentro questa città, anche in figure che sono quelle appunto dei suoi parenti, di suo padre, di suo nonno, che comunque hanno inciso all'interno della comunità roveretana. Ecco, per tutti questi elementi voglio dire che non diamo, non che non sia, non si possa fare, perché comunque insomma il nuovo regolamento che ci consente di dare questi riconoscimenti sono riconoscimenti che possono essere dati anche a persone estranee che hanno però comunque avuto in merito un qualche merito riconoscibile e riconducibile alla città di Rovereto, però in questo caso specifico lo facciamo ad una persona che comunque si sente totalmente e affettuosamente parte di una comunità, pur non vivendo tutti gli effetti, insomma, ogni giorno nella città stessa. Per cui credo che da questo punto di vista sia stata una grande intuizione e una bellissima proposta a cui mi pare l'Aula abbia aderito ampiamente. Grazie.
Grazie Sindaca. Se non ci sono interventi, chiederei alla Vicepresidente se mi sostituisce qualche minuto.
Prego, consigliere Cemin, a lei.
Grazie, Presidente. E, no, io non ho preparato nulla perché anche sentendo il professor De Rosa, penso che, vista appunto la sua frequentazione, e lui ci tiene, anche se in maniera molto schiva, così, sì, ha anche fatto qualche battuta, ma penso che sia una soddisfazione, anche perché abbiamo sistemato il paradosso che lui, cittadino di Rovereto, quindi avrà la benemerenza, mentre ha avuto la cittadinanza onoraria da parte Padova. Quindi questa inversione, anche perché, come è stato sottolineato, lui ha conservato e non ha voluto dimenticare le sue origini. Faccio un brevissimo intervento, quindi abbraccio, perché sarà bello, per chi non lo conoscesse, appunto avere l'occasione di conoscerlo, o in occasione di una seduta consigliare, impegni suoi permettendo, o come abbiamo previsto dal regolamento, anche in una seduta così informale. Vorrei distinguere velocemente due aspetti. Mi potrebbe essere più facile parlare di un qualcosa di scientifico, ma non andremo ad aggiungere altro se non a quello che è un curriculum, penso anche scarno rispetto a quello che è la realtà. Io vorrei sottolineare quello che è un po' l'aspetto dell'umanità conservata da una figura medica così importante, quindi lui fuori dal suo ruolo, ma anche con gli addetti ai lavori nel contesto della sua professione, è una persona molto disponibile, anche scherzosa, e fuori dal suo ruolo è veramente una persona viva, dotata delle sue anche dei suoi umorismi, e per chi paradossalmente nel 79 ha vissuto con una certa peso psicologico la baronia che all'epoca c'era all'Università di Padova, è un certo paradosso vedere come una figura così importante, quindi direttore del centro Gallucci, che per chi non lo sapesse è stato
il professore che ha perfino fatto un trapianto cardiaco in Italia, che quindi ha creato una scuola di cardiochirurgia, purtroppo deceduto in un incidente automobilistico, quindi vedere una figura così importante che è lontano anni vita da quello che è l'aspetto un po' baronale di certi primari è veramente un felice paradosso. Solo due cose, perché poi eventualmente se avremo modo troveremo anche il far sì che ci siano i tempi anche che lui su vostre domande ci racconti di se stesso. Il Progerosa che appunto io ho conosciuto, quindi è uomo che oltre ad avere un carattere così sono quelli che paradossalmente hanno fatto la gavetta, perché ha fatto tutta quella che era l'iter di una volta, quindi era assistente a Verona, per poi passare come professore associato a Padova per diventare ordinario, ma nel contempo un po' come noi di quella vecchia generazione dovevamo fregolette un po' mantenerci, quindi ho fatto le guardie mediche nel Trentino, in Primiero, quindi non ha mai dimenticato anche queste origini di quello che era un lavoro un po' umile che dovevamo fare per di fatto mantenerci, quindi questi sono gli aspetti suoi umani. Dal punto di vista professionale io posso dire che oltre a quello che è un dato sull'arrivare a una cardiochirurgia mini-invasiva, quindi sempre meno traumatica, sempre meno condizionata dall'azione dell'anestesista e quindi lavorare anche su una questione di riparativo, ovviamente arrivando a Padova a 100 trapianti si è scontrato con quello che è la grossa problematica prevalentemente italiana, trapianti della serie, bravi, però carenza, per fortuna, da un punto di vista di donatori, soprattutto dopo che giustamente l'Italia si è dotata della legge sul casco, esatto, il casco per i ragazzi motori. Allora lui ha capito che non si poteva avere, anche perché purtroppo chi fa clinica cardiologica fa aumentare la sopravvivenza, ma fornisce sempre più pazienti di questo tipo, con questi che sono cuori dilatati, con poca forza contrattile, al cardiochirurgo, e da lì è partita la sua grande sfida, nel senso che maturare dal punto di vista ingegneristico un cuore artificiale, auspicando che un giorno si possa arrivare e quindi abbandonando anche dei modelli che se andate su internet vedete che c'erano da anni, ma con un valigione allegato, con batterie e quindi non erano certo compatibili con una vita normale. Quindi vedere anche cosa si può sviluppare, perché c'è tutto il discorso di sensibilizzazione su quello che può essere un trapianto da animale, però siamo sempre sulla lotta perché finché non si arriverà ad aumentare i donatori, ma non possiamo certo augurarci che soprattutto i giovani perdano la vita in maniera traumatica con incidenti automobilistici, dovremmo spingerci verso l'ingegneria e quindi questo è il primo passo che il professor Gerosa continuamente sta perpetuando. L'altro aspetto, è giusto la precisazione, quando parliamo del curriculum di trapianto del 24, anche lì, assumendosi anche delle responsabilità e sfidando tutto quello che è molto, per la prima volta è stato fatto l'espianto da un, nel momento che c'è un donatore c'è tutta una legislatura italiana che prevede che la persona rimanga viva e solo quando c'è tutta una serie di una commissione precisa che ci dà la certezza della morte cerebrale, presto non deve essere la stessa equipe perché si deve garantire al massimo che ci possono essere spinte emotive per il trapianto, si può fare l'espianto. Quindi Gerosa nel 24 ha avuto l'intuizione che nel mondo tutti ipotizzavano, però lui per la prima volta l'ha fatta, di fare l'espianto da cadavere, paradossalmente, scusate la coerenza dell'argomento, ma gestire il cadavere in modo tale da poter espiantare. Nel momento che questo venisse facilitato, capite, a questo punto fortunatamente, nel senso che non andiamo a auspicare cose drammatiche, di quanto possono aumentare i trapianti. Detto così sembra molto facile, io mi auguro che quando sarà con noi, e di sicuro perché a questo punto ci terrà ad essere, fuori da quelli che può essere i formalismi di un consiglio comunale, andremo a chiedere tutto questo e sarà bello capire come una persona che è rimasta molto radicata a questo territorio abbia una valenza internazionale anche con quelle che sono delle intuizioni geniali e che lui molto spesso ma ritende anche un pochino a sminuire, nel senso come se fosse un lungo corso della vita, come se tutto fosse un po' scritto. Ecco, quindi scusate se magari vi ho
un po' tediato, ma mi pareva corretto fare queste piccole notazioni, soprattutto perché a tutta quella, come ho detto prima, la parte di grande curriculum scientifico, siamo davanti a una persona che ha veramente conservato un'identità, anche una sua umiltà e una sua voglia di stare insieme a quelle che sono un po' le sue compagnie e le sue genti. Grazie.
Grazie, consigliere Cemini. Il suo intervento è durato circa 8 minuti.
Prego, consiglieri, il vicepresidente mi boicotta perché mi ha fatto andare il cronometro avanti. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Lui, ecco, mi permetta, consigliere, le riconosciamo anche il merito di aver sollevato, quindi già ovviato su quello che era la carenza, ma anche avere spinto lei per questa, con le sue delibere, per procedere a questo riconoscimento. Prego, consigliere.
Sì, brevemente, soltanto per ringraziare l'amministrazione e la sindaca, insomma, perché aver accolto questa proposta che andava nello... Io non lo conosco personalmente, però mi sembrava, leggendo insomma le sue veramente sue sperimentazioni assolutamente innovative nel campo cardiochirurgico, insomma, che meritasse. Quando ho letto, è nato a Rovereto nel 57, mi è sembrato, dopo abbiamo scoperto io successivamente che è ancora residente qui, a maggior ragione, insomma, ho parlato con amici suoi anche vicini che quindi mi hanno confermato anche il desiderio suo e anche l'apprezzamento per questo riconoscimento, quindi io ringrazio i colleghi che lo voteranno, ma soprattutto l'amministrazione per averlo proposto e quindi per aver introdotto questa possibilità, e in questo caso credo che sia veramente un concittadino del quale andare tutti fieri. Grazie.
A lei, consigliere. Consigliere Farinati, prego.
Beh, direi che il quadro che ci ha fatto la sindaca e poi, come dire, le parole del collega Cemin ci hanno presentato una persona assolutamente non meritevole di più, un esempio sicuramente professionale ma anche civile della nostra comunità. Ecco, io ho pochissimi secondi per aggiungere un po', l'ha introdotto il presidente Cemin questo aspetto. Io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere il professor Gerosa in situazioni molto amichevoli, quindi invitato a dei momenti conviviali dai suoi amici cittadini, e devo dire che trovo, come dire, conferma di questo carattere molto affabile, molto anche ironico, molto autoironico. E l'autoironia sappiamo che non è di tutti, io dico, non io, è solito dire che l'autoironia è delle persone sicuramente intelligenti. Quindi questo aspetto è assolutamente piacevole e dà a lui un ulteriore merito, come dire, umano. Io credo che non potevamo iniziare questo nuovo passaggio, questa nuova iniziativa di questa benemerenza civica con una persona come lo è il professor De Rosa. Il presidente Cemin ci ha accennato che credo professionalmente è vicino anche a costruire questo cuore artificiale di piccole dimensioni che sarebbe assolutamente una rivoluzione mondiale, quindi credo che glielo auguriamo di riuscire, sappiamo che sono operazioni direi che pongono un prima e un dopo, perché laddove ci fosse disponibile alla cardiochirurgia un cuore artificiale di praticamente dimensioni quasi naturali, voi capite che è veramente una rivoluzione positiva per la medicina e per la cardiochirurgia, e credo che questo potrebbe portare il professor Gerosa a, davanti a palcoscenici ancora più importanti. E quindi ecco, plaudo a questa iniziativa e ripeto, credo che sia un'apertura e un via molto bello per questo nuovo albo, chiamiamolo albo, dei roveretani capaci, meritevoli e talentuosi. Grazie Presidente.
A lei consigliera. Cos'è Zambelli, prego.
Grazie Presidente, ma credo che lo strumento di cui ci siamo dotati questa sera non potesse avere un avvio migliore di questo. Anch'io conoscevo in maniera vaga la figura del professor Gerosa, questa sera sono stato attento alla presentazione che ha dato di lui la sindaca e si tratta davvero di un curriculum di caratura mondiale, insomma, e noi dovremmo anche iniziare proprio con quella determinazione che ricordava la sindaca a essere anche un po' meno provinciali noi stessi, no? E a far sì che questi esempi che ci sono possano diventare esempio per i giovani che qua a Rovereto ci sono o arriveranno e si dedicheranno magari a discipline, a specialità particolarmente complicate, ad alto valore, si parlava appunto del polo di scienze della vita, e quindi dare anche a questa città, dentro le nuove generazioni, una prospettiva molto più forte e una sua capacità di stare su palcoscenici importanti. E darci soprattutto la possibilità di essere un po' meno provinciale, perché poi noi sappiamo benissimo che la storia della città di Rovereto è una storia che è tutto fuorché provinciale, insomma, è probabilmente adesso non so dare un'età, però per tutto l'illuminismo, tutto l'Ottocento, Rovereto era una città tutt'altro che provinciale, e anzi i protagonisti di quell'età non pativano questo tipo di atteggiamento. Questo atteggiamento purtroppo è venuto fuori in tempi più recenti. Ringrazio anche l'intervento del collega Cemin, che appunto da medico ha saputo anche aiutare l'aula a interpretare meglio l'opera e il lavoro e l'approccio anche al lavoro del professor Gerosa, ma mi veniva in mente, ascoltando la sindaca, rispetto al di là, diciamo, della celebrazione, no? Per evitare che questa rimanga retorica, magari non ipocrita, però retorica, sentivo che appunto ricordava alcune progettualità sul polo scienze della vita, e questo mi faceva venire in mente che non recentemente, in verità, leggevo sui quotidiani, forse era una delle occasioni che ricordava la sindaca, in cui ha incontrato il professor Gerosa, appunto di questo progetto sul cuore artificiale, probabilmente a Rotary o a Lions, adesso non ricordo, ecco a Rotary, e il professore è venuto a presentarlo, non ricordo se per attivare o consolidare collaborazioni istituzionali, ricercare finanziatori o possibilità di poter portare avanti questa progettazione. Ecco, io mi auguro che a fianco alla doverosa celebrazione non diventi, come dire, un profeta che rifiutiamo, no? Anzi, no, abbiamo l'occasione per dimostrare che lo celebriamo giustamente, ma approfittiamo anche della sua opera, della sua disponibilità, dei progetti che ancora ha, per far sì che anche la città cresca. Quindi non solo un ringraziamento doveroso, ma anche coglierla come occasione di crescita per la città. Mi veniva anche in mente, mentre vi ascoltavo, magari è una buttata, però intanto la dico, poi magari ci si penserà. Professor Gerosa, se non ho capito male, è del 57, no? Quindi ha 68 anni, fra 2 anni andrà in pensione dall'università come professore emerito. Prego? Forse 70, ma solitamente si va in pensione a 70 anni, magari per i medici il termine viene spostato un po' più in là. Però nel momento in cui andrà in pensione, cioè non tra troppo tempo, e sarà libero dagli impegni e dalle responsabilità universitarie dirette, vista la sua voglia di essere radicato dalla città, la sua presenza, la sua vicinanza, insomma, se fosse da immaginare una presenza sua più strutturata dentro queste progettualità, ovviamente, non sarebbe una brutta idea, e penso che, insomma, forse potrebbe far piacere a lui il fatto di sentire che la sua città d'origine non solo è partecipe al suo passato e lo celebra, ma addirittura lo vuole valorizzare per migliorare la città stessa nelle sue prospettive, che tra l'altro in maniera, non voglio dire casuale, ma le prospettive di sviluppo della città, mi riferisco al Polo di Scienze per la Vita, riguardano proprio discipline afferenti al lavoro di assoluto rilievo e prestigio che lui in tutti questi anni ha portato avanti. Per cui io non gli auguro di andare in pensione domani mattina, anzi spero che i suoi progetti e i suoi ruoli di prestigio vadano avanti il più possibile, però non è troppo lontano dalla pensione. Pensiamo anche a come valorizzare questa figura fra non troppo tempo dentro i progetti che questa città si è data.
Grazie consigliere. Ci sono ulteriori interventi. Se non ci sono ulteriori interventi, a questo punto poniamo in votazione questa delibera. Grazie agli scrutatori. Quindi siamo 31 in aula. Voti favorevoli. Direi 31. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi la delibera è approvata e provvederemo a comunicare al più presto al professor Gerosa e organizzeremo di conseguenza, in base agli impegni nostri ma soprattutto suoi, come far sì che lì sia presente. E se siete d'accordo, stiamo con tempi buoni. Quindi io farei la pausa, però c'è una richiesta di fare una capigruppo che non dovrebbe durare molto, però la richiesta c'è anche perché insomma ha una tempistica per farla, per fare anche in questo momento, a maggior ragione visto anche poi i tempi consigliari. Quindi pausa, capigruppo, ovviamente concederemo anche poi ai capigruppo 5 minuti e poi riprendiamo i lavori. Grazie, quindi subito alla capigruppo, grazie. mi sembra che ufficialmente, anche se dislocati, non abbiamo, poi verifichiamo se qualcuno ha abbandonato anticipatamente l'aula. Ok, visto che i decibel in sala stanno calando, direi di iniziare a riprendere i lavori. Quindi andiamo sulle mozioni. Io ovviamente procedo con l'ordine cronologico di presentazione. La prima... La prima sarebbe la mozione Zenatti Piccini d'Appor, costituzione di una società di controllo pubblico per la gestione del ciclo idrico. Ecco perché devo capire se la trattiamo o se, visto che è facoltà, può essere... Ecco, sia chiaro che, non voglio fare il professorino, chi ha presentato le mozioni può anche chiedere, non è che se non vengono trattate, possono chiedere il rinvio, non è che... decade, eh? Quindi aspettiamo il consigliere Zenatti o avete già una posizione come gruppo politico? Prego consigliere D'Apor, a lei.
Chiediamo il rinvio. Grazie.
Grazie. Quindi in modo che risulti correttamente la verbalizzazione. Gruppo di Fratelli d'Italia che ha depositato questa mozione ne chiede il rinvio. Consigliere Lui, la devo interpellare anche se immagino quale sia la risposta, la mozione numero 2 era per la consegna della benemerenza e il riconoscimento al dottor Gerosa, ne avevamo parlato in capigruppo, che quindi lascio a lei però giustamente la parola.
Sì, grazie Presidente, quindi visto l'evolversi della situazione e i fatti testé approvati, io ritiro la mozione, grazie.
Grazie a lei, quindi questa è ovviamente ritirata. Siamo alla 3, sempre questa volta primo firmatario consigliere D'Apor lei, mozione su titolo di sintesi, buono per utilizzo del servizio taxi. Quindi chiedo se la vogliamo trattare o se propone il rinvio. Prego.
Sì, grazie Presidente. No, questa la trattiamo. La data, diciamo, l'avevamo presentata il 7 marzo e quindi è passato un po' di tempo per la coincidenza anche, come recita anche l'oggetto, 8 marzo. Un'iniziativa concreta per la sicurezza delle donne, ma non solo, buoni per l'utilizzo del servizio taxi. Chiaramente in questo caso la data non è, non ha la sua importanza per questa mozione, perché di sicurezza assolutamente 365 giorni all'anno, non solamente l'8 marzo. Quello che proponiamo è la possibilità quindi di muoversi in piena libertà senza timori, soprattutto nelle ore serali e notturne, e quindi l'istituzione, come già c'è a Trento, dei buoni taxi dedicati. Questa soluzione garantisce un rapporto reale a tutte le donne che necessitano di un mezzo sicuro per rientrare a casa di notte, estendendo anche il beneficio ad altre categorie fragili, come le persone anziane e con disabilità. L'obiettivo è quindi chiaro: promuovere una città più inclusiva e sicura, dove ogni cittadina possa vivere senza restrizioni o paure. Le principali caratteristiche di quello che chiediamo e proponiamo sono: i destinatari dei buoni sono identificati come tutte le donne a partire dai 16 anni, anche non residenti che viaggiano sole o accompagnate da altre donne e o minori, dalle 22 alle 6 del mattino. Uomini e donne over 75 e persone con disabilità, dai 16 anni, residenti nel comune di Rovereto senza limitazioni di orario. Il valore dei buoni. Ogni beneficiario potrà richiedere fino a 2 buoni da 50 euro ciascuno per un massimo di 100 euro, utilizzabili anche a scalare. I buoni potranno essere richiesti tramite una piattaforma online con accesso tramite SPID, CNS, oppure presso uno sportello dedicato che decida il comune. Validità e utilizzo. I buoni saranno validi fino al 31 dicembre 2025. Potranno essere usati per tratte con partenza o arrivo nel comune di Rovereto fino a un massimo di 50 km. La finalità del progetto è garantire un trasporto sicuro nelle ore notturne per le donne e facilitare la mobilità di categorie fragili come anziani e persone con disabilità, contribuendo così a migliorare la qualità della loro vita e la sicurezza urbana. Questa iniziativa, crediamo, risponde a un bisogno reale, infatti molte donne evitano di uscire di sera per timore di tornare a casa da sole e molte persone fragili faticano invece a spostarsi in autonomia. Rovereto ha l'occasione di adottare un provvedimento semplice, ma di grande impatto sulla qualità di vita dei suoi cittadini. Adesso ci rendiamo conto che, vista la data, qui siamo, ormai siamo a giugno, ci sono alcuni punti che varrebbe la pena vedere insieme, diciamo così. Perché certamente adesso dare la validità del buono al 31 dicembre 2025, sapendo perfettamente che per mettere in piedi la cosa alla fine resterebbero, ci vogliono un po' di mesi, alla fine resterebbe forse un mese o due da utilizzare, quindi direi che forse su questa cosa l'assessore Dorigotti ha può dire qualcosa, è una soluzione magari da questo punto di vista. E questa è la nostra proposta, che crediamo appunto che possa essere utile alla città. Vediamo che laddove a Trento viene utilizzata e viene fatta, i buoni vanno a ruba, letteralmente, è un servizio che viene apprezzato molto, quindi noi che siamo una città attenta alle esigenze dei più deboli, portiamo avanti molte iniziative da questo punto di vista, l'attenzione, direi che insomma questa è una cosa che potrebbe essere utile a tutta quanta la città, insomma. Grazie.
Grazie consigliere. Il professor Dorigotti vuole già... No, c'è la replica prevista. E poi c'è tutto il discorso di discussione. Prego, assessore.
Grazie. Volevo introdurre un po', per inquadrare il mondo servizio pubblico non di linea, detto anche taxi, su Rovereto, in merito a questa mozione pervenuta dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia. E oggi il servizio taxi a Rovereto ha un orario di funzionamento, diciamo così, il servizio è attivo non su base giornaliera H24, ma parte alle ore 5.30 del mattino e termina alle ore 00:30 della notte. E ovviamente all'interno di questa fascia oraria i 10 autisti, 10 tassisti che sono attivi a Rovereto oggi si alternano secondo dei turni che sono prestabiliti da concordati con le categorie. Ho un po' cercato di ricostruire la cronistoria rispetto a questa possibilità, tra virgolette, di estendere il servizio sulla fascia oraria 0-24 sostanzialmente. E devo riscontrare che, sentendo gli uffici, mi si dice che già a partire dalla fine degli anni 90 si è tentato di garantire il servizio taxi anche nell'orario notturno, anche solo tramite reperibilità, che oggi non è prevista, quindi chiaramente su prenotazione il taxi è attivabile, Diverso è che nel momento in cui una persona ha bisogno durante la notte, la reperibilità, non è previsto la chiamata real time, diciamo così. E da questo punto di vista negli anni mi si dice che le motivazioni avanzate dai tassisti sono state sostanzialmente legate alla scarsa richiesta, alla scarsa, come dire, al fatto ad esempio che dopo le 23.30 non arrivano più treni in stazione, quindi la grande, come dire, grande volume oggi di movimenti taxi sono legati alla ferrovia, che comunque diciamo la vita notturna non ha mai giustificato una necessità di lavoro dopo determinati orari, e non avendo quindi la disponibilità degli attori, di quelli che proprio fisicamente dovrebbero fare il servizio, abbiamo sempre avuto negli anni una difficoltà, se non la impossibilità, a trovare dei punti d'incontro su questo aspetto. Non da ultimo va sottolineato che in questi ultimi mesi, insomma da quando io sono assessore, ho avuto modo di incontrare queste 10 persone che sono i tassisti, e la difficoltà ulteriore si rappresenta oggi dal fatto che, pur essendo un numero non particolarmente numeroso, di questi 10 non è unico il soggetto che li raggruppa all'interno di un consorzio, di una cooperativa. Quindi oggi abbiamo 8 tassisti all'interno di un consorzio e 2 tassisti all'interno di una cooperativa, quindi c'è anche una dinamica di ulteriormente aggravio di difficoltà di dialogo e di coordinamento degli accordi, chiamiamoli così, sindacali, anche se di fatto non c'è un sindacato. Quindi sostanzialmente noi abbiamo un tariffario oggi del servizio taxi che prevede sì la voce del supplemento serale e notturno, quindi anche da mezzanotte alle 6, ma come dicevo prima si applica esclusivamente nel caso di effettuazione del servizio tramite prenotazione. Quindi questo per chiarire il fatto che, tanto per tra virgolette cominciare, la proposta, pur meritevole, di istituire un servizio nella fascia 22.6, a Trento è possibile perché l'attività è continuativa, a Rovereto sarebbe possibile solo fino a mezzanotte e mezza, volendo anche dalle 5.30, insomma, però. E quindi questo è un primo aspetto. Riporto anche dei dati che mi sono stati forniti dal Comune di Trento rispetto all'attività di questo buono sul 2025. Il Comune di Trento ha stanziato prima 30.000 euro, come da vostra anche allegato alla mozione, e ad oggi, la settimana scorsa in realtà, sono stati staccati quasi 995 buoni, di cui più della metà, 535, staccati a donne per l'utilizzo nella fascia 22.6. I residuali, 96 sono stati staccati a persone con disabilità e 364 a over 75. Va detto per completezza che la provincia di Trento ha attivo questo servizio Muoversi, che consiste sostanzialmente in un buono taxi, sostanzialmente infatti molto del tutto analogo a quanto in oggetto, che già è rivolto alle persone con disabilità e quindi ne viene fatto uso. Questo è il motivo per cui i numeri sul Comune di Trento sono probabilmente, io dico, residuali rispetto all'aspettativa che potrebbe essere quella invece di un servizio molto richiesto. Ecco, rispetto a questo aggiungo un'altra cosa. Nel 2023, in occasione della modifica delle tariffe del servizio taxi a Rovereto, è stato richiesto, in quanto obbligatorio per legge, un parere all'autorità di regolazione dei trasporti nazionale, che nel rilasciare il parere sulle tariffe e sulle indicazioni su, diciamo, rispetto ad alcune modifiche o accorgimenti sulle nuove tariffe, a sua volta ha dato una serie di consigli e prescrizioni che hanno poi sfociato nell'interlocuzione che è in corso in questi mesi con i tassisti, anche in vista di una futura revisione del regolamento, e anche in questo parere vi era una nota che, leggo, l'attuale sistema tariffario del Comune non prevede agevolazioni correlate a specifiche casistiche, quali quelle riportate nel punto 63 delle linee guida, tuttavia le agevolazioni di sconti ampliano la possibilità di accesso al servizio da parte di determinati tipologie di utenti, esempio persone a mobilità ridotta, donne sole in orario serale, anziani, quindi sostanzialmente perfettamente in linea col senso della vostra mozione, e rispondo pienamente ai principi di inclusione sociale che sono propri dei servizi pubblici. Quindi, rispetto a questo, dicono, chiudono, è opportuna l'introduzione di sconti tariffari per specifiche categorie di utenti da applicarsi sull'importo indicato dal tassametro del termine della corsa. Su questo si sono avviate le interlocuzioni con i tassisti e come dire, sono ben disponibili a ragionare su di una scontistica o comunque buoni, che dir si voglia, insomma. E questo per dire che dal mio punto di vista il senso di questa mozione è sicuramente condivisibile, ritengo in particolare per quanto riguarda la tutela delle fasce, della fascia notturna, per le donne nella fascia notturna, e dal, come dire, rispetto alla possibilità di attivare, come si diceva nella mozione, adesso mi sono perso troppe foglie, chiedo scusa, se la trovo, eccola qua, la mozione era del 7 di marzo, quindi la richiesta di attivare per il corrente anno l'iniziativa, devo dire anche con un'interlocuzione per le vie brevi prima con il consigliere Dapor, la proposta sarebbe quella evidentemente di chiedere la possibilità di emendare il testo in modo tale che l'impegno sia quello di attivare entro il corrente anno, insomma, un percorso con la categoria, lasciando sostanzialmente libero la tempistica da definire anche con loro, in funzione anche di verifiche di compatibilità, diciamo, con la tenuta contabile di questi buoni, perché poi vanno rendicontati e quindi va un po' capita anche la modalità, però sicuramente da parte mia c'è una disponibilità a provare, insomma, ad attivare una sperimentazione su questo tema, e quindi, insomma, volevo chiudere, diciamo, il mio intervento immaginando un possibile emendamento alla mozione, poi eventualmente potremo definirlo, ma che vada nella direzione di sicuramente come dire, legare l'orario di utilizzo del buono alla fascia oraria di attività, diciamo, del servizio taxi, e questo poi per quanto possibile riterrei anche di privilegiare diciamo, la categoria delle donne in fascia notturna, ma questo poi dipenderà anche dalle disponibilità di finanziamento di bilancio, nel senso che mi sentirei di dire, adesso fate le verifiche del caso, che sicuramente la fascia più urgente da tutelare è quella delle donne sole nella fascia notturna. Quindi, insomma, la mia richiesta va un po' in questa direzione, ma lascio anche poi al dibattito consigliare questa poi potenziale modifica dell'emendamento. Ecco.
Grazie Assessore. Ovvio che l'eventuale proposta di emendamento deve essere fatta, a meno che nel frattempo non vogliamo concordare, perché io intanto devo
far discutere la mozione e poi vedere se, quindi se magari, visto che ho colto una voglia di collaborazione, magari fuori da quello che è l'ufficialità, vogliamo capire cosa può essere la proposta, cosa può essere accettata. Intanto andiamo avanti con la discussione, che è aperta a questo punto a tutto il Consiglio Comunale. Quindi se ci sono interventi, consiglieri, prego.
Grazie.
Prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente, no, altrimenti stiamo qua in silenzio, anche perché fondamentalmente su una proposta di mozione con una risposta dell'assessore è un po' difficile entrare nel merito di questa mozione, anche per avere un po' le idee chiare di quello che fondamentalmente, bisogna vedere i proponenti della mozione se accettano la proposta dell'assessore, perché allora si va, spendiamo proprio parole al vento fondamentalmente, per essere un po' più concreti e avere anche, ho capito in parte quello che propone l'assessore, che fondamentalmente non ho capito se il comune sarà disposto a dare la possibilità di avere un buono oppure no, o seppure è una scontistica che faranno i taxisti nel momento in cui uno dà il taxametro praticamente, e avere una scontistica solo, oppure se ci sarà un discorso di un buono. Sicuramente se ci sarà un buono, io credo che siamo già a giugno, a bilancio non c'è nulla, non so se si riuscirà in una variazione di bilancio di inserirlo dentro, perché le problematiche, anche perché bisogna guardare anche quello che sono le disponibilità finanziarie dell'ente comune, e quello che mi lascia un po' perplesso, un punto interrogativo, di avere questo buono per 50 chilometri, ecco, che da quando è stata presentata la mozione, se la stessa proposta è fatta anche per il comune di Trento, i 50 chilometri oppure no. Punto. Ecco, perché questo 50 chilometri mi sembrano un po' eccessivi, dopo ben venga se il comune dà questa opportunità di poter usufruire di questi buoni. Grazie.
Allora, il regolamento prevede che in questo caso l'assessore possa intervenire per dare le chiarificazioni. Prego.
No, in merito alla questione del buono della scontistica, la scontistica probabilmente effettivamente è stato poco chiaro, la scontistica è un suggerimento, una richiesta da parte dell'autorità, che sulla quale bisognerà fare un ragionamento in vista della modifica del regolamento comunale. Nel frattempo l'idea sarebbe quella di attivare dei buoni.
Sindaca, prego, a lei.
Sì, la mozione in allegato ha, diciamo, o ricalca quanto fatto dal Comune di Trento, di fatto mi pare di capire, perché qua c'è un documento dove c'è proprio l'approvazione della convenzione su questa iniziativa dei buoni per l'utilizzo del servizio taxi, qui parla dell'anno 25, importo massimo di spesa euro 30.000 oneri inclusi, approvazione schema di convenzione. Quindi io, da quello che comprendo, al di là di tutto, è una valutazione di proporre quanto fatto anche a Trento, anche a Rovereto. In sostanza l'esperienza è stata fatta comunque a Trento, adesso io non so e non conosco, perché non ho questi dati al momento rispetto alle esigenze, alla richiesta, alle possibilità. Però il fatto di poter studiare, di capire se quanto fatto da Trento, che sicuramente avrà richieste diverse rispetto ai taxi anche qua, può essere una cosa opportuna. È chiaro che questo non può immaginarsi che noi riusciamo a mettere a bilancio nel corso dell'assestamento adesso in corso subito questa cifra, questo è chiaro che non è possibile garantirlo, ma andare a indagare o studiare se la cosa è fattibile, io credo che su questo l'assessore possa anche impegnarsi, o mi pareva che questo fosse la sostanza dell'emendamento richiesto. Detto questo, se questo sistema dei buoni ha funzionato per il Comune di Trento, penso che possa funzionare anche il Comune di Rovereto. Cioè, è già stata rodata come cosa, non è una cosa, altrimenti immagino che non sarebbe stata allegata alla convenzione come strumento di valutazione della mozione.
Consigliere Farinati, prego lei.
Grazie Presidente, ma io sono, come dire, a cogliere nella sostanza la mozione, il cuore della mozione in maniera sostanzialmente positiva. Io ho apprezzato anche la disponibilità dell'amministrazione, in particolare dell'assessore Dorigotti, nell'addivenire a un compromesso che mi sembra assolutamente percorribile. Dopo ci saranno le verifiche chiaramente anche finanziarie, laddove, come diceva la sindaca, c'è già un precedente abbastanza concreto e consolidato. Ecco, io ebbi nel quinquennio ormai lontano 2005-2010 a che fare, scusate, può sembrare un'espressione un po' così, con la categoria dei tassisti. Allora non era una categoria, come dire, facile. Mi auguro che l'assessore Dorigotti abbia modo di, come dire, colloquiare con una realtà un attimino cambiata. Ecco, io ricordo un passaggio che può essere utile. Arrivammo a proporre, come era già a Trento stata realizzata, di creare, adesso non mi ricordo quanti fossero allora, una piccola cooperativa o un consorzio. Erano 11, ecco, mi ricorda il collega Chiesa. Ebbene, la proposta, devo dire la verità, all'inizio fu vista come un voler mettere la mano, no, sopra un'attività che ha sì una licenza pubblica, ma che è vissuta chiaramente in maniera molto privatistica. Sta di fatto che l'amministrazione però applica un regolamento, applica delle normative, applica anche un'esigenza di qualità del servizio e di affidabilità dello stesso. Col trascorrere degli anni qualcosa, mi si dice, è migliorato, però sta di fatto che la differenza, da come ho ascoltato dall'assessore Dorigotti, tra Trento e Rovereto rimane. Cioè Trento c'è un unico soggetto, Rovereto è ancora un po' così così. Ma ciò non toglie che, a mio parere, la proposta indicata dall'assessore la vedo assolutamente, mi viene da dire, percorribile. Va costruita, chiaramente, sia da un punto di vista di regolamento ma anche di aspetto finanziario. Credo che l'esigenza di dare un segnale di sicurezza ulteriore nelle ore, chiaramente, dove la città è, non dico deserta, ma quasi, quindi nelle ore tarde o della notte, o quantomeno all'interno di quell'orario che è stato condiviso con i tassisti, possa essere per la città e soprattutto per la componente femminile o per coloro che hanno delle disabilità un servizio ancora più vicino a queste persone. Ecco, quindi c'è anche questo aspetto sociale. Quindi laddove l'amministrazione verificherà la fattibilità, io mi sento, come dire, assolutamente d'accordo su questa possibilità di dare a queste persone un servizio in più. Dopodiché, guardate, l'obiezione che c'è poca richiesta la notte c'era anche allora. Però bisogna essere attenti anche al fatto che, soprattutto i giovani, evidentemente, nel corso delle ore post mezzanotte sono sempre più abituati, a frequentare la città, soprattutto nelle sere, nelle notti, dal venerdì alla domenica. Quindi laddove ci fosse una richiesta, credo che vada, come dire, soddisfatta. Siamo in un meccanismo dove l'offerta crea la domanda. no? Quindi fare paragoni o affermare in maniera di obiezione, no, non c'è richiesta per noi, insomma, io credo che innanzitutto le regole le dà l'amministrazione comunale, non le fanno i tassisti, altrimenti fanno un altro lavoro, fanno i noleggiatori, ma è un altro discorso, ma se tu vuoi esercitare un pubblico servizio devi stare alle norme e ai regolamenti che dà l'amministrazione, quindi dà la politica. Dopodiché io sono convinto che in una realtà come la nostra, specialmente magari, non è tanto stagionale perché la domanda può nascere anche non solo in primavera-estate ma anche nei mesi più autunnali o invernali, però è il classico tipologia di fatto che è l'offerta che crea la domanda. Ecco, quindi è un meccanismo che andrà ponderato e valutato chiaramente nei mesi a venire, laddove l'amministrazione proseguisse sul binario della proposta dell'assessore Dorigotti. Ecco, non mi ripeto, mi auguro di essere stato chiaro, quindi buon lavoro e credo che sia un qualcosa da portare avanti. Grazie.
A lei, consigliere Farinati. Consigliere Lui, prego.
Sì, usando un piccolo contributo in questo, anch'io credo che sia assolutamente da percorrere la possibilità, cioè trovare una soluzione, non credo che sia l'importo da mettere a disposizione che possa mandare in crisi le finanze del comune, ma è sicuramente un'esigenza. Oggi manca totalmente il servizio notturno, io lo torno su quello che dissi quando fu approvato la proroga per i prossimi 10 anni, chiedendo in occasione di eventi, si ricorderà l'amministrazione, l'introduzione di servizi bus navetta ad hoc, perché i giovani oggi ne vedete sempre di più che a occasione di girare la notte fanno ancora autostop. Si fermano e chiedono un passaggio, perché non tutti hanno famiglia e genitori che possono venire di notte a prenderli. Io credo che anche il tema, dell'alcol non è immarginale. Dare la possibilità con un servizio ad hoc di poter rientrare senza guidare né motocicli né autoveicoli sia fondamentale, sia una presa di consapevolezza e assunzione di responsabilità. Quindi c'è un servizio, lo diceva prima così in carità il consigliere Angeli, non è la farina mia, che nell'Alto Garda è il servizio stop and go, cioè esiste questa possibilità anche di prendere un bus, per esempio, no? Come secondo me i night bus, questi servizi notturni in occasione di eventi o durante il weekend, possono aiutare almeno i giovani. Dopodiché il servizio per gli anziani, per chi non ha possibilità, non ha un'autovettura, eccetera, di usufruire di questi buoni, è sicuramente un qualcosa che potrebbe anche aiutare, mi viene da dire, questi tassisti di Rovereto ad aumentare, voglio dire, il loro giro, e quindi anche il fatto di aumentare il servizio almeno a livello sperimentale, almeno per un anno, io credo che da qui a fine anno si possa mettere a punto una possibilità, per un anno renderlo sperimentale e poi verificare i risultati pubblicizzandolo, possa essere assolutamente un'ipotesi da incoraggiare e da perseguire, quindi assolutamente favorevoli a questo.
Grazie consigliere. Consigliere Chiesa, prego.
Sì, grazie Presidente, naturalmente i colleghi mi hanno un po' richiamato ai doveri del tempo, quindi posso chiedere un contributo, in realtà evidenzio quello che è già stato detto, perché l'assessore al commercio, come in questo caso in questo momento il dottor Dorigotti, ha a che fare, nonostante la grande capacità delle sue competenze, anche con questa categoria. In realtà le categorie con le quali deve confrontarsi l'assessore al commercio sono quasi sempre un po' particolari, e anche quelle dei tassisti, come ben ricordava il collega Farinati, è una di queste. E ha già detto praticamente tutto lui, nel senso che anche negli anni successivi a quello che stava ricordando lui, quindi nel decennio 2010-2020, ho avuto il piacere di confrontarmi in questa categoria. Non sempre si trovava un equilibrio, perché purtroppo quello che erano le indicazioni dell'amministrazione purtroppo venivano accettate solo in parte da questi operatori, che mettevano comunque in campo un gran bel servizio, e naturalmente c'è sempre stata la buona intenzione dell'amministrazione. cosa voglio dire? Naturalmente sulla mozione niente da togliere, anzi supporteremo e sosterremo questa mozione dove potremo portare il nostro contributo, perché proprio l'obiettivo era quello della sicurezza e quindi nelle ore, come abbiamo detto, notturne, però di un servizio che deve poi essere complementato. E quello che mi lascia un po', ma lo dico un po' per esperienza, che la mozione, come ricordavano i proponenti, è stata portata all'inizio dei mesi di marzo, e mi sembra che la mozione sia anche abbastanza puntuale, ricordando quegli esempi che ci sono già sul territorio provinciale, e quindi forse quello che questa sera viene proposto, e quindi di proporre e di riaprire un contesto e di confronto e tutto, poteva, mi permetto di dire, essere magari già fatto da marzo, aprile, maggio, giugno. Dopo, per carità, l'amministrazione lavora su tanti e più livelli di piattaforme e ci sta, però magari potevano recuperare un po' di tempo. Niente, ripeto, la categoria è difficile, gli impegni sono tanti, però qualche volta insomma si può cercare di arrivare magari prima. Ripeto, se c'è bisogno la disponibilità è sempre pronta e disponibile. Abbiamo colto la benevolenza dell'assessore e ne prendiamo atto. Mi sembra che solo quando venga messo il tema sul fuoco, io dico, ci si sveglia e ci si dice, allora partiamo e la buona intenzione c'è. Dopo magari, ripeto, mi risponderanno in merito, però ripeto, da marzo che la mozione è stata proposta ad oggi, insomma, forse i tempi c'erano anche per discutere con Trento, per discutere con chi di dovere, per discutere con gli operatori. E perché, come ricordava chi mi ha preceduto, va a interagire poi con contesti economici di bilancio che a giugno ovviamente portano, ma lo dico per esperienza, purtroppo con i buoni propositi ad arrivare purtroppo a perdere altri 3-4 mesi e poi un discorso di confronto di bilancio allungheranno sicuramente i tempi. Ecco, grazie.
Grazie consigliere Chiesa. Vabbè, aggiorno all'Aula, cioè, mi sembra aver capito che c'è una proposta di emendamento, quindi ora, se noi dovessimo rispettare rigidamente il regolamento, dovremmo fare una discussione e poi, come diceva il consigliere Angeli, che può essere più o meno condizionata, quindi troviamo anche qui un compromesso fra quello che è un dibattito che si dovrebbe fermare sulla mozione per poi arrivare all'emendamento, quindi vediamo se non c'è ulteriore dibattito già di andare a capire qual è l'emendamento che propone l'assessore e l'eventuale accettazione da parte del in questo caso del consigliere Dapor. Se nel frattempo ci sono altri interventi, quindi cerco di anticipare ora il consigliere Dapor, a lei è stato presentato e sta aspettando la proposta ufficiale di questo emendamento, giusto? Quindi se così è, vedo che l'Aula è abbastanza ingessata, vediamo appena arriva l'emendamento allora andiamo a leggere e quindi andiamo a sbloccare il dibattito. L'ho citata consigliere Angeli che giustamente
Ecco, è in arrivo, quindi... Ecco, è in arrivo l'emendamento, quindi tutti, se rimaniamo ai nostri posti, così evitiamo... Allora, adesso arriva la stampa, così andiamo alla lettura, ovviamente il consigliere Dapporre e i suoi colleghi vedranno la citazione, casomai votiamo quello. Consiglieri, dai, piccolo sforzo. Allora giustamente il dibattito è in attesa di capire cosa, quindi assessore, prego, la proposta di emendamento e quindi in questo caso l'accettazione o meno da parte del proponente. Prego, assessore, se vorrà dare lettura.
Sì, allora gli emendamenti sono al punto 1 delle premesse, il fatto di destinare dei buoni, dopo le parole dalle 22 alle 6 aggiungere compatibilmente con gli orari di servizio dei taxi, per il discorso detto prima. E al punto 4, validità e utilizzo, evidentemente dove era scritto i buoni saranno validi fino al 31 dicembre, sì, non c'è scritto togliere. Non c'è scritto, ma sostituire il 31 dicembre con indicativamente per 12 mesi e invece nella parte dispositiva sostituire integralmente impegna la Giunta ad attivarsi entro il corrente anno al fine di proporre in via sperimentale l'iniziativa denominata e poi rimane come prima buoni di utilizzo del servizio taxi così come illustrata anche nella nostra città per contribuire a rendere la città più sicura, più inclusiva e più libera sia per le donne che per le altre categorie fragili come le persone anziane con disabilità.
Consigliere Dapporre, accettazione o meno innanzitutto e poi votazione. Prego lei.
Sì, grazie Presidente. Accettiamo gli emendamenti proposti che sono stati anche condivisi in questo caso con l'assessore e ci auguriamo, approfitto, che come diceva prima, sia in questo caso ampliato i tassisti, il servizio che fanno, sperando che il servizio venga molto richiesto e quindi in questo caso veramente sia la domanda che spinga l'offerta ad ampliarsi. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Interventi sull'emendamento, altrimenti lo poniamo in votazione. Qualcuno deve intervenire sull'emendamento? No. Votazione dell'emendamento? Se adesso dicessi voti contrari? Voti favorevoli? 31. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi, mozione così emendata... Dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, andiamo a votare la mozione. Voti favorevoli? Molto veloce. Voti contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi la mozione è approvata. 22:30. No. Io sono come. Allora, io devo chiedere alla consigliera Martinelli che avrebbe la prossima. Oh no, scusi, consigliere Lui. Pardon, davo per scontato che ritirerà anche. Prego lei.
Grazie Presidente, dopo approfondita riflessione ritiro la mozione. Grazie.
Grazie consigliere, quindi passiamo alla consigliera Martinelli, chiedo se vuole la discussione o se vuole procedere al rinvio su quella che è la prossima mozione, inquinamento da PFAS. A lei.
Va bene, rinviare.
Detto ciò, il Consiglio Comunale è chiuso, ci vediamo 24 e con i capigruppo abbiamo concordato, così informo l'Aula, tendenzialmente se ci sarà disponibilità come pare e saranno presenti all'inizio dei lavori, partiremo con la relazione su Dolomiti Energia. Qualora Presidente e Direttore dovessero tardare, partiamo con le interrogazioni che interrompiamo subito appena loro sono in aula. Detto ciò, buonanotte, ci vediamo martedì.